www.digio.it e la storia continua.
Nell'anno 573 dopo Cristo avvenne un fatto tragico in quel di Longobardia. Alboino, re dei Longobardi, costringe la moglie Rosmunda, figlia di Cunimondo, re dei Gepidi, a bere nel cranio vuoto del padre che aveva precedentemente ucciso. Dopo l'orrendo brindisi, Rosmunda fa assassinare il marito Alboino per sposare lo scudiero Helmichi. Di questo fatto è rimasto un documento importantissimo, un documento canoro, la canzone vincitrice del primo festival della canzone longobarda.
Per noi alla società di Legnano, noi siamo fortunatissimi ad avere queste persone, dobbiamo ringraziare solamente loro se riusciamo ad andare avanti e a portare avanti il nostro programma. Oggi sono stati tutti, cioè molto cortesi, hanno aderito a questa iniziativa, a questo convegno. E come avete potuto vedere dalla locandina, parlerà il dottor Giorgetti, che è il nostro neurologo di riferimento, che fa anche parte, tutte queste persone fanno parte anche del comitato scientifico dell'associazione. Ci sono altre persone che lavorano per noi, che però oggi non ci sono, perché altrimenti non sarebbe bastata la sola mattinata. E cioè, mi spiace per loro, però ci sono altri professionisti che lavorano con noi. Alcuni sono qua, altri avevano altri impegni, però voglio dire, ce ne sono tante persone che fanno andare avanti l'associazione. Siamo un bel gruppo, si lavora in equipe, insomma, e si riesce ad andare avanti. Con fatica, diciamo, però ognuno di noi ci mette un pezzo e ce la facciamo. Grazie, ripeto, soprattutto a loro. Io direi che possiamo iniziare. Inizierà il dottor Giorgetti e quindi lascio subito la parola a lui. Grazie.
Buongiorno a tutti. E grazie a tutti voi, anche a voi che siete intervenuti, e soprattutto appunto il ringraziamento più che a noi, ma a voi che vivete questa patologia, perché vedo per voi anche dei pazienti, e appunto un ringraziamento anche alla vostra attenzione che dedicate a questa malattia, perché sappiamo oggi l'importanza delle associazioni, e quindi alla pazientessa e a tutto il suo gruppo e a tutti coloro che lavorano dentro con passione e con entusiasmo per cercare appunto di migliorare la qualità di vita, perché al di là di quelle che sono le diagnosi che fa il medico, che sono importanti, poi è importante proprio la dignità di vita, cioè la qualità, la dignità della vita, pur a braccetto con una patologia che sicuramente la rende più difficile. Dico subito che proprio per l'entusiasmo che c'è nel vostro gruppo, abbiamo messo sulla locandina appunto la giornata del Parkinson, e c'è stato un piccolo impeachment, diciamo così, perché il presidente della LIMPE, il professor Piero Cortelli, ha mandato una mail alle associazioni dicendo che appunto solo se i medici sono iscritti alla LIMPE potevano esporre questo marchio. Neanche con la posta il mondo è piccolo, perché io ero a Bologna, dove ho parlato a un convegno sulle cefalee, ho visto il professor Cortelli, che io conosco tantissimi anni, perché ha sempre collaborato anche lui sul Parkinson, ma anche sulle cefalee, non mi noto forse che di Parkinson, anche tantissimi anni delle cefalee, e appunto abbiamo risolto amichevolmente la cosa, per cui mi iscriverò a LIMPE, perché non c'è nessun elemento negativo, anzi lui ha accolto con piacere che c'è anche questa realtà legnanese, ed è molto contento che appunto la gente si ricordi di questa patologia e che ci lavori per cercare di migliorare le cose. Purtroppo io ho una relazione molto lunga, mi è stata dedicata un'ora, spero di farcela, o comunque eventualmente alcune diapositive le passiamo solo così. d'altro canto, tutto sommato, ripassare un po' anche in modo abbastanza didattico questa patologia ha sempre valore, le petite iuvum dicevano i latini. È chiaro che poi di fatto, come è apparso anche sul Corriere della Sera, io ho portato già in ritardo pure adesso tutti i giornali in questi giorni, anche quelli più semplici della Sindelab, no? Le nostre società di neurologia parlano di questa patologia, è ovvio poi che ogni paziente vive la sua realtà e ogni paziente chiaramente non sempre si identifica in quelli che sono i criteri diagnostici della malattia, però è ovvio che come quando ero studente io o appunto quando noi andiamo ad affrontare un argomento dobbiamo comunque delinearlo, fare comunque cercare comunque dei criteri diagnostici e poi ognuno ha delle varianti di questa malattia. Adesso sappiamo anche, adesso tanto se non finisco più, sappiamo anche come ad esempio il virus influenzale si colpisce, è ovvio che in ognuno di noi può dare una diversa patologia, c'è quello che sono un po' di bruciore in gola, un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, magari in due giorni della cava, c'è la persona che purtroppo finisce in rianimazione per una polmonite multifocale. Eppure è sempre lo stesso virus, quindi questo vuol dire che la malattia, cioè la nostra biografia si dimensiona con la nostra biologia, per cui cioè, ad esempio so che molti dicono sempre genetica, non genetica, ma vedremo anche durante la presentazione come non è tanto la genetica, ma quanto l'epigenetica, cioè quanto la maggiore espressività di un gene pur a parità di genotipo può cambiare il fenotipo. Il genotipo è quello che io ho ereditato dai miei genitori, è il mio DNA, invece il fenotipo è quello che appare e potrebbe apparire diversamente da quello, cioè pur senza cambiare il genotipo, quindi non è che ci sia necessariamente una trasmissione genetica. Comunque magari questi argomenti li affronteremo. Allora, cominciamo con questa relazione. E ovvio che un tributo va al dottor James Parkinson, perché lui che nel 1917 pubblica appunto questo libro, Insane Shock Impulsi, commettendo sostanzialmente qualche piccolo errore, perché ad esempio la chiamò paralisi agitante, o ad esempio pur descrivendo poi in dettaglio mirabile tutti quelli che sono i sintomi di questa patologia, disse che appunto le funzioni intellettive erano alterate, invece noi sappiamo come il deterioramento cognitivo può accompagnare questa patologia. Ed ecco perché ho messo anche la figura non solo di Sir James Parkinson, del dottor James Parkinson, ma anche del dottor Charcot, che invece nel 1959 fa una revisione critica di questo libro e delinea con chiarezza quelli che sono i criteri diagnostici. Ovviamente le aree nervose che sono deputate a questa patologia sono davvero molto molto complesse. In questo disegno, giusto per ricordare come c'è tutto un coinvolgimento del sistema motorio e soprattutto di quelli che sono i gangli della base e soprattutto dei gangli della base il caudato, il pallido e il putamen. Il globo pallido, il segmento interno e il segmento esterno, la parte interna e la parte esterna, perché hanno un loro valore in quelle che sono le vie dirette e le vie indirette di questa patologia. La malattia di Parkinson appunto è una malattia neurologica degenerativa e già questa parola la dice lunga. La causa purtroppo è ignota, insorgenza insidiosa e ha un decorso gradualmente progressivo. E il trattamento farmacologico è sintomatico, cioè è un farmaco che agisce sui sintomi e quindi non va all'origine di quella che è la, cioè non avendo una causa nota non si può arrivare, anche se sappiamo che magari lo vedremo dopo, però sappiamo che ad esempio oggi nel 1997 viene scoperta l'alfa-sinucleina è una proteina che ha un aspetto alterato, soprattutto una variante dell'alfa-sinucleina, il professor Berardelli insieme al professor Cortelli appunto sono i capi di Alimpe e di subire il movimento, hanno proprio stressato questa situazione nell'ultimo congresso della SIN, poi anche forse una diapositiva in fondo, e appunto in base a come questa alfa-sinucleina forma i corpi di Levi poi ingolfano in un certo senso il neurone, per cui il neurone poi viene viene meno da parte del neurone la sua funzione per l'accumulo di queste proteine, e in pratica quindi noi possiamo agire solo sui sintomi di questa patologia. Ecco, se noi invece andiamo a studiare meglio, questo sarà il futuro, questa alfa-sinucleina, pare che adesso ci siano dei neurologi viennesi che stanno costruendo degli anticorpi monoclonali contro la forma, per cercare di evitare la formazione di questo tipo di alfa-sinucleina. Il resto degli anticorpi monoclonali è un po' il futuro di tutta la medicina. Voi sapete quanti diciamo così, vantaggi hanno trovato questi anticorpi, ad esempio nella sclerosi multipla, ma anche nelle cefalee, anche nella cefalea grappolo, cioè i gepanti, piuttosto che tutte queste molecole di anticorpi monoclonali, non sono ancora perfettamente, non sono ancora, diciamo così, commercializzati, o non si possono ancora utilizzare perché hanno ancora degli effetti collaterali importanti a livello epatico, però c'è una grossa ricerca sotto e quindi probabilmente si potrà arrivare ad avere un trattamento farmacologico più mirato e non solo sintomatico. I criteri diagnostici li conosciamo, sono appunto il tremore, la rigidità, la cinesia e l'esordio asimmetrico. Ci deve essere una risposta alla terapia farmacologica e ovviamente bisogna discutere i sintomi atipici che si correlano a quelle che sono le altre forme e che vedremo dopo. Come sintomi dell'esordio, il tremore è quello più frequente, però ci sono dei Parkinson cosiddetti tremorigeni, ma anche dei Parkinson acinetico rigidi, in cui invece la fa da padrone la bradicinesia, la rigidità. Ci sono anche talvolta degli esordi molto subdoli, purtroppo la diagnosi talora avviene in ritardo. Io vedo molto spesso pazienti che hanno avuto una storia prima ortopedica, oppure che hanno fatto l'elettromiografia oppure hanno fatto la risonanza lombare perché avevano mal di schiena, perché si sentivano rigidi, si sentivano impacciati, però vuoi l'ortopedico, vuoi altri clinici, non hanno colto questo aspetto. Per cui non sempre la diagnosi viene fatta prontamente e non sempre si va dal neurologo in prima battuta con i disturbi che abbiamo, ma del resto sono disturbi confondenti, per cui insomma poi alla fine è sempre facile dire, cioè ovvio che l'ultimo medico che vede un paziente è sempre il migliore, ma non perché di fatto è il migliore, perché ha la possibilità, vede anche il percorso talvolta difficile che può aver avuto un paziente, ma per dei motivi che purtroppo a tutti capitano. Ecco. Il tremore è il sintomo più caratteristico, comunque abbiamo detto, ha una frequenza 4 circa secondo. Il tremore per definizione è un'alterazione del movimento di tipo ritmico, è un tremore di pronosupinazione, un tremore di flesso estensione, classico tremore tipo contar monete, inizialmente è asimmetrico e quindi si correla a dove il putamen è maggiormente, il controlaterale è maggiormente interessato, ed è presente classicamente a riposo, è un tremore a riposo che invece si riduce con i movimenti intenzionali, quindi già qua c'è una diagnosi differenziale abbastanza importante, perché mentre il paziente parkinsoniano trema a riposo, nel momento in cui mette una mano in un atteggiamento posturale, ad esempio posizione antigravitale, questo tremore scompare, è il contrario del tremore essenziale, che invece non c'è a riposo e non appena mantiene una postura incomincia a tremare. Ecco, una piccola cosa di cui un po' me ne vanto: il tremore non solo si vede, ma bisogna anche sentirlo, perché quindi bisogna far appoggiare le mani del paziente sulle proprie mani quando lo visiti, cosa che purtroppo vedo fare quasi mai, o forse mai, da altri colleghi neurologi. Quindi il tremore non solo si vede, ma anche si sente, perché tu devi sentire la ritmicità del movimento, altrimenti possono essere delle mioclonie. Esiste anche il tremore mioclonico, ma non facciamo troppo diagnosi differenziale. Comunque è un tremore aggravato dalle emozioni, dallo sforzo fisico, dalla concentrazione mentale. Basta farlo contare, basta farle parlare dei suoi nipotini, piuttosto che basta farle qualcosa, e questo tremore tende ad aumentare, così come aumenta anche quando cammina, mentre invece scompare durante il sonno. Poi c'è la rigidità parkinsoniana, che è dovuta alla co-contrazione di muscoli antagonisti, flessori e estensori, per cui quando io vado a valutare la mobilità articolare di una persona, sento come se ci fosse una ruota dentata, sento tanti piccoli scatti. Ecco, ad esempio, chissà quante persone sono andate dall'ortopedico, poi tutti abbiamo un pochettino alterati, diciamo così, i muscoli della cuffia e i rotatori, per cui sono anche persone parkinsoniane, il mio parkinsoniano è stato operato 3 volte la spalla per una diagnosi di rottura della cuffia. In realtà questo signore è un parkinsoniano, infatti quando fa la terapia va molto bene, ecco, quindi questo è un altro elemento confondente. E poi però il sintomo disabilitante è sicuramente la bradicinesia, perché è la povertà e il rallentamento nell'iniziare, nell'eseguire, nel terminare quelli che sono i movimenti sia volontari che automatici, perché appunto il paziente ha una difficoltà nel mutare un pattern motorio in un altro, pur non avendo nessun tipo di paralisi, cioè quindi pur non avendo nessun tipo di riduzione della possibilità di compiere l'atto motorio. C'è proprio una riduzione dell'ampiezza dei movimenti, c'è un aumento dei tempi di azione e di reazione, e questo lo vedo soprattutto quando nell'uso di azioni ripetitive o sequenziali, ad esempio nei cambi direzionali, nei cambi posturali o anche nella scrittura, proprio perché è compromesso il programma motorio, cioè c'è incapacità a cambiare repentinamente un programma che viene già impostato. Il programma motorio è appunto un insieme di istruzioni necessarie per attivare i gruppi muscolari che ci servono per fare un determinato movimento. E quindi il paziente parkinsoniano ha difficoltà a selezionare e a iniziare i vari programmi motori presenti. C'è un'alterazione della marcia, che è lenta e difficoltosa, e soprattutto c'è proprio la start hesitation, cioè io faccio fatica a partire, oppure spesso ho necessità di, cioè davanti a strettoie magari mi incolla il pavimento o il freezing, è comunque una marcia poco fluida, il passo è breve, spesso sulle punte, i piedi sono poco sollevati o addirittura trascinati, e talvolta è presente anche il fenomeno della piastinazione, cioè in cui io quasi corro su me stesso, e oltre a questo fenomeno della piastinazione ho anche una riduzione dei movimenti di accompagnamento delle braccia, cioè sono ridotte le sincinesie, cioè i movimenti delle braccia che in genere accompagnano i movimenti delle gambe. Chiaramente posso avere anche disturbi dell'equilibrio, e c'è proprio una prova, quando ho visto il paziente, il PAL test, o la prova della tirata in italiano, in cui mi metto dietro al paziente, gli do una piccola spinta sulle spalle del paziente, indietro verso di me, eventualmente meglio se mi metto vicino a un muro, perché se il paziente dovesse cadere verso di me, io ho il sortino del muro, e molto spesso il soggetto non ha i riflessi di rattrezzamento, cioè non riesce a compensare questa piccola interferenza sul proprio equilibrio. E chiaramente poi questo è l'anticamera di quelle che sono le cadute rovinose, e allora sì che il paziente che magari nasce erroneamente ortopedico, poi purtroppo molto spesso va in ortopedia per fratture di femore o fratture rovinose dovute a cadute. C'è anche un'alterazione della postura, c'è il classico elemento cantocormico in cui il paziente ha un po' la posizione del portiere di calcio che aspetta il calcio di rigore, in cui appunto il tronco è un pochettino flesso in avanti, le braccia sono mantenute vicino al tronco, le ginocchia un pochettino piegate, e chiaramente con l'avanzare dell'età anche il collo tende a curvarsi di più, addirittura talvolta viene quasi mantenuto vicino al petto. Il freezing è sicuramente una situazione presente in un buon 32% dei pazienti parkinsoniani. In genere appare all'inizio del cammino, nel momento quando il paziente è portato a cambiare il suo normale ritmo, e diciamo così che in genere non è però all'inizio della malattia, anche se sono delle varianti in cui purtroppo può esserci già l'esordio, e è correlato in genere invece al grado di avanzamento della malattia. Diciamo che prima, in linea di massima, dal punto di vista strettamente clinico, un paziente ha soprattutto dei sintomi attuali. I sintomi assiali, che sono poi quelli che rispondono meno alle terapie, purtroppo a tutte le terapie, anche la deep brain stimulation, i sintomi assiali sono quelli che arrivano con l'avanzamento della malattia e sono quelli che meno rispondono alle terapie, sono anche quelli più invalidanti. Questo era solo per ricordarci appunto il tremore dei polsi, la fissità dello sguardo, la postura inclinata, la resistenza dei movimenti, la lentezza, ma niente di che. Chiaramente tutto questo io ho già 24 minuti che parlo, no? Vabbè, comunque. Sì, ho già 24 minuti. Vabbè. Allora no, Comunque, tra le principali anomalie biochimiche c'è una marcata riduzione della dopamina striatale, al decesso la perdita di dopamina è più del 90%, la dopamina è prodotta nel mesencefalo dalle cellule della sostanza nera della parte compatta. E quello che è strano è che perdite inferiori al 50% sono sintomatiche. E proprio la gravità della perdita dopaminergica si correla con appunto con la prolecinesia. L'ipofunzione del sistema dopaminergico endocriniatale, c'è una ridotta eccitazione di D1 e una ridotta di inibizione di D2. Ci sono tanti recettori, diciamo così, che sono oltre D1, D2, che sono D3, fino a D4, D5. È comunque una malattia, è un'innervazione dopaminergica presinaptica. Infatti il parkinsonismo postsinaptico da farmaci non è certo il Parkinson. Comunque si verifica appunto una demodulazione di quella che è un'armonica equilibrata attivazione tra quella che dicevo essere la via diretta e la via indiretta del circuito motorio dei gambi della base. Però il network è, in realtà noi così semplifichiamo molto le cose, il network è molto molto più complesso perché coinvolge tutto quanto, cioè tutte le aree motorie a corteccia cerebrale, ma anche le aree sensitive, perché io prima di la programmazione del movimento nasce dalla corteccia associativa parietale, poi mi arriva il movimento, e poi c'è comunque il tronco, il talamo, il nucleo della base, c'è il cervelletto che è anche molto importante, e il midollo spinale ovviamente come effettore, ma anche differenze che salgono in luce. Quindi diciamo così che c'è una ridotta attivazione di queste specifiche aree corticali, una compromissione dell'esecuzione, una programmazione del movimento alterata, ma anche un disturbo di integrazione sensorio-motoria. Perché i ganghi della base, in realtà, come su un libro che è Movement Disorder, Shapira, Lange e Frank sono tre personaggi di grandissimo valore che hanno studiato nella loro vita il morbo di Parkinson, e hanno scritto questo libro bellissimo che è un Movement Disorder, appunto dicono che i ganghi basali sono un sistema deputato ad associare informazioni sensitive e comandi motori al fine di un'adeguata pianificazione del movimento, ma in realtà provvedono a funzioni molto importanti non solo nel controllo del movimento ma anche nell'apprendimento, nella pianificazione, nella working memory e anche nelle emozioni. Dal punto di vista epidemiologico ci sono circa 200 su 100.000, in Italia circa 120.000 pazienti, c'è un'incidenza di 20 su 100.000 e come vediamo anche ci sono 250.000 persone in Italia che soffrono di Parkinson, ci sono 6.000 nuovi casi all'anno, un malato su 5 a meno di meno di 50 anni, perché dà insorgenze tra i 58 più o meno 10 anni, come c'è scritto lì, e poi ricordiamo anche quelli che sono i costi, ad esempio pubblicato domenica sul Corriere, nella pagina della salute, addirittura qua mette 2,9 miliardi per quella che è la società e 1,3 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ovvio che se noi dovessimo avere o riuscissimo a gestire almeno un parkinsoniano, avremmo anche una grossissima riduzione di quelli che sono i costi. La patogenesi è multifattoriale, c'è una predisposizione genetica, qua viene sottolineata che la prova di verdura, la predisposizione a tossici, mentre invece l'esercizio fisico moderato è qualcosa che protegge, come pure c'è scritto, io l'ho riportato anche sui libri, il fumo di sigaretta, ma non mi sembra che il fumo di sigaretta debba essere preso come un qualcosa che mi protegge dal passo, perché mi dà tantissime altre patologie, quindi non bisogna fumare. La causa della malattia, appunto, vi ricordavo che qua l'importanza dell'alfa-sinucleina, perché alla fine l'alfa-sinucleina è un po' come le tauopatie, che sono le malattie, la malattia di Alzheimer, in cui c'è questo accumulo intracellulare, proteina tau, una disfunzione mitocondriale e la proteina beta-amiloide che va a ingolfare anche i neuroni. Qua invece è l'alfa-sinucleina che fa questi agglomerati che formano poi i corpi di Lewy. Infatti molti dicono, fino a poi fino qua il dottor Conte, il nostro neuropsicologo, che ne sa più di me, però forse non è vero che nel morbo di Parkinson i corpi Lewy sono solo a livello fronte, probabilmente sono anche a livello corticale, solo che chiaramente la demenza a corpi di Lewy, in cui da subito il decadimento cognitivo si associa al parkinsonismo, sono molto più, ce ne sono molto di più, quindi alla fine non è che i corpi di Levi siano solo nel tronco del circolo del mondo di Parkinson, però è il corpo di Levi, diciamo così, la proteina, cioè la struttura su cui si andrà probabilmente in futuro ad agire. Poi vi ho riportato quali che sono i nocci, i geni del Parkinson familiare, quali sono la trasmissione autosomica recessiva, la trasmissione autosomica dominante, soprattutto la parchina che va sul lato del pass 2 e il pass 6, però c'è anche quella del pass 8. In realtà ce ne sono 28 di geni, c'è un grosso subbuglio da questo punto di vista, ma alla fine non è che al di là dei pazienti giovani, non è che i Parkinson, diciamo così, genetici hanno una variabilità così importante nello sviluppo, nel loro decorso rispetto a quelli sporadici. Questo riporta la mortalità del morbo di Parkinson, in cui dice che sicuramente c'è una sopravvivenza media comunque di 15-18 anni e che è maggiore nei soggetti che chiaramente non sviluppano demenza, perché appunto, come ribadiva poi qua, come si è ribadito anche negli ultimi lavori, non esiste il morbo di Parkinson, quello che io sto cercando di dire in modo un po' così asettico. In realtà esiste il Parkinson in ognuno di noi, ci sono tanti Parkinson, in base appunto a come siamo, poi abbiamo anche, cioè, anche questi dati qua lasciano da una parte, è giusto ricordarli, ma lasciano anche un po' il tempo che trovano, perché sono anche dei Parkinson, io ho dei Parkinson che vanno da oltre 20 anni, e poi magari c'è quello che invece si complica prima. Chiaramente bisogna sempre fare l'analisi differenziale tra quello che è il morbo di Parkinson, il tremore essenziale, e quanti tremori ho visto trattare erroneamente con la DOPA, per fortuna oggi esiste il TASCAM che vediamo dopo, oppure tutti i parkinsonismi secondari, che sono invece quelli sì che sono delle patologie che accanto al Parkinson hanno anche tante altre caratteristiche che rendono più complessa la gestione di questa patologia. Perché è chiaro che se noi partiamo dalla rigidità e dalla discinesia, se è simmetrica ma già assiale e c'è una limitazione di sguardo della caduta all'indietro, siamo più verso quello che si chiama paralisi superoculare progressiva o malattia di sinistra dello stesso. Se invece siamo nel Parkinson asimmetrico con tremore a riposo che migliora con la terapia, abbiamo il morbo di Parkinson. Quando invece c'è un'associazione con i disturbi autonomici, siamo nel capitolo della atrofia multisistemica, nella variante o parkinsoniana o cerebellare. Chiaramente è importante, quindi essendo una patologia neurodegenerativa, deve essere una patologia di esclusione, quindi noi siamo obbligati a fare dei dati strumentali, quindi le neuroimmagini, quella col DASCAN, che è un'immagine funzionale, che sicuramente ci dice quanto capta il nucleo caudato e il putamen, i DAT che noi mettiamo nella vena del paziente 3 ore prima di fare lo scanner, e poi ovviamente la risonanza magnetica per vedere appunto quella che per avere un dato morfologico. Un altro esame importante è anche la scintigrafia miocardica con i BZ, sempre nella diagnosi differenziale di questa patologia, perché poi ricordiamoci che hanno scritto dei bellissimi lavori anche persone molto brave in disturbi del movimento, che hanno anche coniato una sindrome che si chiama Sweats syndrome, che vuol dire scan without evidence of dopaminergic deficit, eppure erano dei pazienti che sono sempre stati dichiarati come Parkinson, anche se poi avevano una scan non alterato. Per cui insomma, cioè, sembra semplice come sempre sulle diapositive e quando uno parla. Poi probabilmente ognuno di noi, anche in base alle sue caratteristiche cliniche, ha sempre magari degli elementi di disturbo che rischiano di farti fare anche un errore diagnostico. Comunque la risonanza magnetica ci permette di differenziare varie forme, non stiamo così come il DASCAN. Questo è un DASCAN, vediamo nella prima figura il controllo, in cui si vede perfettamente il putamine caudato e captano bene. Poi quello del primo stadio, il secondo stadio, vediamo che in fase avanzata non abbiamo più captazione. Dobbiamo però ricordarci che ci sono anche disturbi non motori, facciamo una carrellata molto rapida, disturbi orologici, i disturbi gastrointestinali, l'ipotensione ortostatica, la depressione, i disturbi del sonno, i disturbi sessuali, i disturbi respiratori, gli edimi declivi che molto spesso possono essere dovuti non solo al fatto che non ha avuto mobilità, ma anche magari generati da un effetto collaterale di dopamina agonisti, oppure posso anche avere perdita di peso perché ho difficoltà di deglutizione, ho una maggiore lentezza a consumare il pasto e magari ho anche tante discinesie e quello mi fa ridurre appunto il peso. C'ho eccessiva presenza di saliva in bocca perché c'è un cattivo coordinamento dei muscoli che mi fanno spingere la saliva verso la faringe e ho la sensazione che il cibo si fermi in gola, così come la scialorrea, che appunto non è dovuta a un'aumentata produzione di saliva ma è legata a una ridotta deglutizione. Ho problemi di tipo sessuale per due motivi sostanziali, ho problemi di tipo gastrointestinale, soprattutto la stipsi che crea grossi problemi, ho disturbi urinari con aumento della frequenza menzionale oppure anche talvolta ritardo nell'iniziare la menzione, oppure talvolta magari se sono in off, piuttosto che se sono in un momento in cui ho una fluttuazione motoria nell'avanzamento della malattia, posso anche far fatica a raggiungere il bagno, per cui posso, quindi i disturbi urinari sono importanti, le vertigini, i sensi di... Buongiorno. Le vertigini e i sensi di distordimento che possono essere dovuti sia alla patologia in sé, ma anche possono essere una complicanza del trattamento farmacologico. E poi ricordiamoci anche i dolori e distonie come formicolia agli arti, crampi, contratture muscolari, crampi distonici. Per non dimenticare, scusate questa carrellata molto rapida, ma altrimenti davvero vi porto via troppo tempo. No, ma tutto questo per dire come davvero, al di là di quelle che possono essere le nostre specialità o le sue specialità, poi un medico si trova sempre a dover gestire tanti problemi complessi, quindi ci vuole un approccio multidisciplinare di tante figure cliniche, ma anche perché ci sono davvero tanti aspetti così importanti tra i sintomi non motori. Noi per troppo tempo abbiamo focalizzato la nostra attenzione su quelli che sono i sintomi motori, ma i sintomi non motori molto spesso sono quelli che poi rendono ancora più difficile la qualità di vita di questi pazienti, appunto la depressione o l'ansia. E quindi del resto molto spesso una lunga storia di depressione può essere un'anticamera di quella che poi diventerà un morbo di Parkinson, oppure disturbi del sonno, disturbi del sonno. Tutti danno sempre la terapia, è incredibile come talvolta vedo dei pazienti magari che mi arrivano da altri clinici o da altre realtà, senza nessuna nota polemica, però ecco, a un parkinsoniano devi dire non solo come sta durante il giorno, ma come sta durante la notte. Sappiamo tutti che non solo il maschio, ma anche la donna, magari quando andare avanti del tempo, magari si alza per andare in bagno durante la notte, piuttosto che ci giriamo nel letto, e quindi noi dobbiamo garantire anche una quota di dopamina durante la notte per permettere di svolgere alcune funzioni normali. E quindi i disturbi del sonno sono molto importanti. Poi, come vi ho detto, la demenza, la perdita di memoria, la confusione, che si verifica nel 40-50% dei pazienti parkinsoniani, oppure i quadri non solo demenziali, ma anche con allucinazioni con psicosi, e non solo talvolta favoriti anche da farmaci, ma altre volte in cui è necessario intervenire anche in queste patologie con dei neurolettici, anche se paradossalmente il neurolettico è un farmaco che non dovrebbe essere dato in queste patologie, però oggi per fortuna esistono i cosiddetti neurolettici atipici che non vanno a disturbare tanto le vie dopaminergiche, quindi possono essere dati anche con successo nei casi appunto di confusione, di allucinazioni, di stati deliranti che non sono appunto solo farmacologici ma si accompagnano con l'avanzamento della malattia. Anche l'alterazione della parola, le modificazioni del tono, del ritmo, della prosodia, oppure l'alterazione della scrittura come la micrografia. Quindi la diagnosi è prevalentemente clinica, ci deve essere una favorevole risposta alla levodopa, il tremore, avviene per test farmacologici, piuttosto che gli esami strumentali per escludere i parkinsonismi secondari o gli esami appunto di tipo funzionale, e devo dire anche qua, non perché ci è arrivato il direttore generale, ma sicuramente Legnano è una bellissima realtà, perché io non ho mai avuto nessuno, ho avuto sempre una grandissima collaborazione da parte della medicina nucleare, da parte del dottor Maffioli, e al di là di quelli che sono poi i costi, perché poi noi ci sono anche dei costi importanti, cioè davvero non ho mai avuto nessun problema, anzi mi ha sempre riservato in modo molto molto gentile il venerdì a tutti i pazienti che volevano ambulatorio, per cui ecco, anche questo secondo me, perché è chiaro che una persona che ha, cioè sicuramente la diagnosi la fai, però è anche importante poi avere dei ritorni strumentali che te la confermano, perché ti dà anche maggiore sicurezza e maggior certezza poi nella gestione della terapia. Che tipo di diagnosi sono questi, possibile provare definita, sapendo che definita è solo quella con la conferma autoptica. La diagnosi differenziale, abbiamo già detto, andiamo oltre. Esistono delle scale di stadiazione della malattia, la scala più utilizzata è quella che si chiama UPDRS, dalle iniziali inglesi di Unified Parkinson Disease Rating Scale, di cui si usa in genere solo durante l'ambulatorio la parte 3, la parte motoria, oppure una scala ancora più semplice che ha un impatto su quanto ci sia un problema funzionale, la scala di UNIR, che va dal primo stadio in cui c'è la malattia all'inizio unilaterale quindi con degli stadi bassi, fino allo stadio 5 in cui c'è un paziente costretto sulla sedia a rotelle o a letto se non è aiutato. Quali sono i farmaci utilizzati nel trattamento del morbo di Parkinson? La levodopa, la sua formulazione standard, quella del rilascio modificato o quella metilestere. E poi sono i dopamina agonisti, in cui dobbiamo porre la nostra attenzione soprattutto sul framipixolo, sul rupinerolo e sulla rotigodina, perché gli ergolinici per problemi a livello valvolare, problemi di effetti collaterali, non si usano praticamente più. Poi ci sono gli inibitori delle MAO, la mantadina, forse un piccolo spazio hanno ancora gli anticolinergici, che io personalmente uso soprattutto nei pazienti che non hanno deterioramento cognitivo, perché purtroppo gli anticolinergici tra gli effetti collaterali possono portare confusione, e funzionano magari in aggiunta se c'è un paziente che ha un tremore molto importante, molto invalidante. Oppure l'inibitore della COMT, come il lentacapone o il dolcapone. Appunto, qua passa la segna quali che sono i meccanismi d'azione, la levodopa, che è il farmaco più efficace nel morbo di Parkinson, tant'è che appunto per far dire nel morbo di Parkinson deve esserci appunto una risposta alla levodopa. Gli effetti indesiderati sono disturbi di gastrointestinale all'inizio, ma possono essere utilizzati magari associati al tompedidone per evitare la nausea, o l'ipotensione ortostatica, quindi se magari fa una concomitante terapia antipertensiva, magari verificare fino a che punto si può magari ottimizzare la terapia antipertensiva se effettivamente è ipotensione ortostatica questo farmaco, e chiaramente però tardivi purtroppo le fluttuazioni motorie, poi le vedremo nelle diapositive successive. I dopamina agonisti invece stimolano direttamente i recettori della dopamina e ganglia basali, vanno direttamente sui G2 postsinaptici. Poi ci sono gli inibitori delle MAO che inibiscono la degradazione della dopamina e quindi aumentano l'efficacia, e quindi vanno usati o in fase iniziale ma anche per ridurre le fluttuazioni motorie se associate alla L-dopa. Gli anticolinergici, vi ho detto che a basse dosi e in pazienti selezionati possono funzionare sul tremore. Poi c'è la mantadina, che sostanzialmente ha un ruolo nelle disinesie, quando ci sono delle disinesie invalidanti importanti, già che siano di picco dose, di inizio dose, di fine dose, invece gli inibitori delle COMT che aumentano l'efficacia della dopa. Aumentano l'efficacia della dopa perché la dopa, quando viene assorbita, purtroppo rischia di essere rapidamente degradata da un enzima che è la dopa decarbossilasi, e allora tant'è che nel Madopar, nel Cinemet, si può dire, anche se non facciamo pubblicità, tant'è che sono la carbidopa, la benzerazide, oppure però talvolta per far aumentare ancora di più l'introito di dopa bisogna poi non dimenticarsi dell'altra via che è quella delle catecolome di trasferasi, e quindi l'entacapone e il tolcapone sono due farmaci che inibiscono le COMT, e quindi grazie all'inibizione sia della via di degradazione dopo dei carbossilati sia delle catecolome di trasferasi, cioè due vie che potrebbero inibire la dopa, maggiore dopa arriva al cervello. Infatti esistono anche delle formulazioni che mettono insieme nella stessa molecola, e adesso poi il brevetto è scaduto, per cui si può dire, poi parlerò anche dei generici come ultima diapositiva, che mettono insieme appunto la levodopa, la carbidopa e l'intacapone, quindi migliorando anche, perché poi ecco, bisogna pensare sempre che il paziente parkinsoniano molto spesso ha anche delle malattie, anche delle posologie molto, molto complesse, che già di per sé, poveretto, si rovina la qualità della vita. Invece, per un insieme di ragioni anche proprio farmacologiche, di farmacocinetica e di farmacodinamica, i farmaci dovrebbero essere presi a un etrolo e mezzo, 4, ma senza, ma massacrare, tra virgolette, la vita del paziente parkinsoniano. Questo è solo a livello così di una figura pratica, grazie mille. La mantadina l'abbiamo già detto, le anticolinergie l'abbiamo già detto, tra gli inibitori delle MAO abbiamo la selegerina, che secondo me è un ottimo farmaco, anche se, diciamo così, ha un po' penalizzato la letteratura dal fatto che tra i suoi derivati ci sono degli anfetamini simili. La rasasilina invece è un altro potente inibitore delle monoamine serali tipo B, che può essere dato sia in fase iniziale, in monoterapia, all'inizio soprattutto nei pazienti più giovani, ma anche col passare del tempo e anche in una fase successiva, perché la rasasilina, appunto riducendo la degradazione della DOPA e quindi mantenendo la DOPA vicino al recettore, un po' come nella mia astenia e anticolinesterasi, chiaramente mi consente un aumento del tempo di on e una riduzione del tempo di off, e poi è anche molto ben tollerata. L'unico, diciamo, se vogliamo, piccolo appunto, è che purtroppo bisogna fare il piano terapeutico, una cosa che giustamente si fa negli ambulatori, e devo dire che molto spesso i pazienti vengono da noi, magari anche solo sul telefono, magari si trovano lì alla fine del giro, e non è che allora non facciamo mai problemi a fare i piani terapeutici alla rasasilina. L'OMS invece non ha il piano terapeutico. L'ultima uscita è la safinamide, però diciamo che questo farmaco era già uscito tanti anni fa e non ha dato, non ci sono tanti studi in letteratura che dimostrino che abbia un'efficacia clinica migliore rispetto agli altri. Comunque chi la fa da padrone è la levodopa, Ordikiewicz prese il primo Nobel nel 61 per averla sintetizzata. È il farmaco più utilizzato in terapia della malattia. Ricordiamoci che è un aminoacido, per cui il pasto proteico rischia di non farlo assorbire. Io dico sempre, ed è importante, lo dico qua, piuttosto che parlare di positivi, così cerchiamo di stringere, non è che dico 7, 11, 15, 19 perché voglio rovinare la vita dei pazienti parkinsoniani, è perché alle 7 si suppone che una persona non abbia ancora fatto colazione, alle 11 non ha ancora mangiato, a mezzogiorno, o alla 1, quando generalmente si mangia, se no alle 2, alle 15 ormai quello che ha mangiato è già stato assorbito, e alle 19 non ha ancora fatto il pasto. Quindi è importante questi farmaci prenderli a stomaco vuoto, ma proprio perché la levodopa è un aminoacido, che richiede un trasporto attivo, e un aminoacido, come vi ho detto, addirittura può essere distrutto, non viene distrutto grazie al fatto che nelle compresse sono legate con la carbidopa e la benzenazide, che sono inibitori del DOPA dei carbossilasi, oppure all'entacapone e al tolcapone, che sono inibitori della catecolometilterferasi. Quindi questa la possiamo ampiamente saltare. L'entacapone, appunto, vi ho detto qual è la sua evidenza, si vede bene in questa figura, come vedete che la levodopa più l'entacapone, cioè la seconda figura, ovviamente migliora la farmacocinetica e la farmacodinamica dell'altro farmaco. La DOPA appunto esiste come DOPA più inibitore DOPA dei carbossilasi, come DOPA rilascio modificato sia con la carbidopa sia con la benzenazide, e anche qua, mentre all'inizio ci fu una grossa, diciamo così, sembrava che il rilascio modificato poteva consentirci solo poche somministrazioni al paziente, in realtà si è visto che poi alla fine il plateau che raggiunge non è così stabile dal punto di vista farmacologico, quindi è sempre meglio usare la preparazione standard. Ecco, talvolta purtroppo tra i generici, tra i quali standard o quali rilascio modificato, molto spesso si rischia di rovinare, tra virgolette, o di creare dei problemi dal punto di vista terapeutico, perché magari non si capiscono bene queste cose. La levodopa rilascio modificato la si dà solo la sera in monodose serale, proprio perché ci garantisce quelle 7-8 ore in cui il paziente può sfruttare appunto durante la notte per ridurre parzialmente quelli che sono i suoi disturbi del sonno. Quando ci sono problemi anche importanti di assorbimento, allora si può usare la dopa metilestere. Scusate, la dopa metilestere, come vedete, ha un tempo di assorbimento molto più rapido, che è praticamente il sirio, che è la melevodopa. Poi l'inibitore dopo dei carbossilasi ne abbiamo già parlati. Dal punto di vista farmacodinamico, all'inizio, nella fase di malattia, i il paziente va molto bene con basse dosi, perché è quella che si chiama long duration response, e purtroppo invece nelle fasi avanzate della malattia prevale la short duration response, e infatti purtroppo quindi viene sempre meno la capacità della DOP di funzionare. Devo dire che è anche importante però la dose, perché se è vero che io ho fatto con un quarto, perché all'inizio devo sfruttare quello che ho detto prima, essere a long duration response, quando sono in fase avanzata non posso dare solo così poco farmaco. No, lo dico questo perché ad esempio mi capita, io vado anche in commissione invalidi, la commissione di invalidità civile, che è un servizio che appunto noi dobbiamo garantire, e molto spesso magari viene davvero un paziente parkinsoniano molto compromesso, però magari non ha ottimizzato la sua terapia, perché dopo anni che ho questa malattia devo prendere necessariamente alcune dosi, ma è proprio importante anche l'importanza, scusate il gioco di parole, della singola dose, quindi io devo dare un certo carico, proprio perché i recettori dopaminergici sono sempre meno, non posso arrivare lì con un carico così basso. Ci sono anche degli svantaggi, non è efficace per il prisma, instabilità posturale, disautonomia, demenza, non arresta la progressione di malattia, ma in realtà non è tanto che non arresta la progressione di malattia, è che purtroppo, e questo sono gli svantaggi che possiamo leggere e che vediamo qua, come all'inizio la fase di ione è molto ampia, poi chiaramente aumenta l'insinesia, aumenta l'OP, finché la fine terapeutica sia nettamente ridotta. Ma questo non tanto perché la DOPA che peggiora la malattia, ma è perché alla fine, cioè noi diamo comunque la DOPA, però questi neuroni così sfibrati, così incapaci di assorbirla, rischiano di non assorbirla più, e magari la DOPA è assorbita da neuroni di altra natura, magari serotoninergici, magari non adrenergici, che non sono abituati a lavorare con la DOPA e che quindi la emettono nelle loro terminazioni in modo del tutto erratico, e questo non fa che stimolare in modo sbagliato lo striato e quindi dare origine a quelle che sono le complicanze della sindrome a trattamento a lungo termine della levodopa, soprattutto le fluttuazioni motorie, soprattutto il deterioramento a fine dose, soprattutto gli on-off e le disinesie. Ecco, diciamo che se noi abbiamo un utilizzo precoce di dopamina agonisti, possiamo tardare l'insorgenza, cioè l'utilizzo della levodopa. I dopamina agonisti stimolano direttamente le strutture dopaminergici postsinaptici, mimando l'azione della dopamina, possono essere dati in monoterapia, però è chiaro che dopo 1-3 anni di monoterapia bisogna dare anche questi, bisogna incominciare la DOPA. Possono provocare nausea, vomito, pressione ortostatica e possono causare incubi, allucinazioni o sonnolenza. I farmaci, come vedete, sono europinerol, pregresol, la rotigotina, esistono tutte a rilascio modificato, quindi monosomministrazione, così come il cerotto in monoapplicazione. Lasciamo stare queste due, se non abbiamo più. Ricordiamoci che purtroppo, connessi con i dopamino agonisti, c'è il disturbo del controllo degli impulsi, cioè quindi c'è il gambling, l'ipersessualità, il panding, lo shopping compulsivo, oppure c'è anche la dopamina dysregulation syndrome, in cui i pazienti, pur stando bene, preferiscono riempirsi di sinesie e raddoppiano, triplicano anche le dosi di farmaci dopaminergici che dà il medico. Comunque, da quando sono uscite le formazioni rilascio prolungato, molti degli effetti collaterali si sono ridotti, si è soprattutto semplificato il regime di trattamento, c'è soprattutto una migliore aderenza al trattamento, perché come vi ricordo, io stesso si mettono nei panni un paziente che deve prendere 8 volte il farmaco al giorno, non è davvero facile, anche oggi abbiamo il cellulare, la sveglia, che siamo attenti, però insomma dobbiamo anche avere una certa qualità di vita. Comunque sicuramente con i dopamina agonisti la formazione di rilascio prolungato le cose sono migliorate. Come quando iniziare il trattamento andrebbe non appena i sintomi clinici sono evidenti, quindi non bisogna tardare troppo come fanno alcune persone, bisogna tener conto di quelle che sono le condizioni cognitive tra il paziente e soprattutto le richieste funzionali. In base all'età, se non è avanzata, io incomincerei sempre con un dopamina agonista, se invece è avanzata, cioè over 70, metterei, io comincerei comunque con la DOPA, ma dipende proprio anche come è il paziente e quali sono le sue esigenze e quanto compromesso è il paziente. Io talvolta magari parto anche direttamente con la levodopa, poi in base a, cioè, non analizziamo il nostro algoritmo, se no non vediamo più, però poi dipende, poi di volta in volta alla fine un paziente prende sia la levodopa sia il dopamina agonista sia gli inibitori delle monoaminossidasi. Ecco, la fisioterapia della fase avanzata, le fluttuazioni motorie, sì, magari ne parliamo assieme dopo. Chiaramente le complicanze motorie per l'atleta sono le fluttuazioni motorie dei movimenti involontari, ma bisogna tenere presente che bisogna curare anche tutte quelle che sono le complicanze non motorie e le comorbidità. In genere in fase avanzata bisognerebbe ridurre i dosaggi di levodopa per cercare di ridurre le ore di diurne e notturne per migliorare la qualità della vita. C'è anche la terapia neurochirurgica, soprattutto la deep brain stimulation del subtalamo, quale vi ho portato delle fotografie. Chiaramente bisogna selezionare bene il paziente, che deve essere sano, non deve presentare nessuna patologia importante, meglio se l'età inferiore ai 65 anni, non deve avere sintomi di depressione, non deve avere decadimento cognitivo e deve essere comunque un paziente che deve comunque rispondere bene ancora alla dopa, e pur rispondendo bene alla dopa in periodo di ION ha dei movimenti involontari. Comunque anche tutto questo non è così semplice, la terapia chirurgica come viene detto. Poi ci sono tutte le complicanze motorie che vanno trattate, quindi vanno trattati i disturbi del sonno, vanno trattati i disturbi depressivi, vanno trattati i disturbi, cioè c'è anche, non bisogna dimenticare, la demenza e il corpo di Parkinson. Oggi abbiamo dei farmaci che possono aiutarci, al di là di quella che è la demenza a corpi lievi, in cui si utilizza soprattutto la rifampicmina, però si può utilizzare anche la memantina. Appunto, poi volevo chiudere dicendo che sono appunto sulle novità, sono soprattutto sulla selegerina, sull'alfa sinucleina, e quindi sul fatto che è stato riportato che questa proteina, diciamo così, come si chiama, mi sembra di tipo alfa variante, e quindi c'è quello che vi raccontavo all'inizio, cioè la possibilità di formare degli anticorpi monoclonali contro questa proteina, perché alla fine è la relazione alfa sinucleina che origina quelle che sono i corpi lievi, che poi distruggono la funzionalità del neurone infraspinatale, l'importanza appunto della dieta e dell'assunzione dei farmaci lontano appunto dei pazzi, come ho detto. Poi c'è stata una rivalutazione di un nuovo inibitore a COM, che inizialmente era stato tolto dal commercio, anche non si era mai messo, adesso invece è stato approvato anche dall'Unione Europea, che è l'opicapone, ve l'ho riportato qua. Poi è stato fatto anche un trapianto con le cellule staminali, ci vorranno ancora 12 mesi per vedere che cosa succederà. Comunque hanno fatto, mi sembra, in Australia, aspetti, vediamo qua, il delicatissimo intervento, sì, della neurologia australiana, quindi in Australia hanno fatto questo intervento qua, l'impianto di cellule staminali, quindi sono partiti anche con questo tipo di approccio terapeutico. E poi appunto, come sempre vi ho detto, l'importanza del genoma, ma più che del genoma, come vi ho detto prima, adesso va molto più di moda in medicina l'epigenetica, cioè, come vi ho detto, non tanto quella che geneticamente io trasmetto, ma a parità di genotipo quello che è il mio fenotipo. E poi volevo chiudere, è stato approvato anche per il trattamento di studi psicotici un nuovo antipsicotico, che è la primanserina, volevo chiudere ricordando che molti farmaci sono scaduti, hanno perso il loro brevetto, per cui ci sono i generici, ed effettivamente è un grosso problema, perché ci sono differenze di prezzo molto importanti, anche 40-50 euro a confezione. Allora, che fare? Qua la Società Italiana di Neurologia dà queste indicazioni, le leggo con voi. Allora, in base a quanto sono vendicato, non ci sono rischi nel provare il generico, specie se le differenze di prezzo sono molto ampie. È importante sapere che se si sceglie il generico bisognerebbe scegliere sempre lo stesso, cioè, non so, se è di una casa, posso dire, per non fare pubblicità, di una casa, sempre di quella, soprattutto se quella casa ti fa vedere che le curve di cinetica, la farmacodinamica di questi farmaci è strettamente paragonabile a quella che è il farmaco brand. Chiaramente se si cambia da un originale a un generico non bisogna cambiare nessun altro farmaco. Se uno faceva una polifarmacologia, una politerapia, scusatemi, non dovrebbe cercare di coprire tutti i generici in una volta sola, perché se poi non si capisce più. Sicuramente quindi fare un cambio per volta. E una domanda che molto spesso mi fanno al telefono i pazienti, mi chiedono il problema del generico, talvolta di non tutti i dosaggi che esistono, ad esempio lo Stalevo esiste da 50 a 75, da 100 a 125, 150, da 200, questo proprio per ottimizzare al massimo la terapia. E talvolta i generici non vengono fatti con tutte le dosi che esistono nel brand, questo è perché non li fanno, ecco. Alla fine un'ora basta.
Abbiamo anche il piacere di avere il dottor Lombardo, direttore generale dell'ospedale di Legnano, che è venuto a salutarci. Prego, dottore.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, sono l'assessore Colombo. Ci tenevo a essere oggi qui, giornata nazionale sul Parkinson, ovviamente venendo dopo un intervento così tecnico del dottor Giorgetti, io cercherò di tenere un taglio un po' diverso, e volevo solo dirvi due cose sostanzialmente, che noi abbiamo cambiato pelle, non siamo più dal 1° gennaio, non siamo più azienda ospedaliera, siamo diventati azienda sociosanitaria territoriale e quindi abbiamo preso un pezzo di responsabilità che c'è nuovo, perché per 18 anni, quasi 20 anni ci siamo occupati solo dalla parte ospedaliera, che è una parte molto specialistica, e invece nelle malattie croniche e nelle malattie neurodegenerative c'è poi tutto un pezzo di accompagnamento alla vita dei malati, che pone dei problemi completamente diversi da quello puramente specialistico, che è la diagnosi e la terapia sostanzialmente farmacologica. È una responsabilità grande, credo che dovremo fare un lavoro diverso nei prossimi anni. È un lavoro che pensiamo di fare, per questo sono molto contento che l'Associazione Parkinson Sud ci dia questa possibilità oggi di dire magari solo due parole, ma è per noi importante. Abbiamo anche costituito una conferenza di partecipazione con tutte le associazioni, ho invitato prima il Presidente ad aderire, quindi diventa anche un modo di poter parlare, dialogare direttamente su tavoli tecnici col mondo delle associazioni dei malati e delle associazioni in generale. Sono anche contento di essere qui oggi, se volete per una questione un po' personale, nel senso che io oggi faccio il direttore generale, ma sono medico e la mia tesi di laurea fu ormai tanti anni fa, fu proprio sulle malattie neurodegenerative. Poi sapete, la vita ti riserva, è bella ed è ricca in tutti i casi, per le cose buone e per le cose meno buone, e quindi anche dal punto di vista personale, parlo ovviamente della mia famiglia, le malattie neurodegenerative, le incroci, ti pongono dei problemi nuovi rispetto a quello che sono le tue aspettative, e però sappiamo che tutto il tema della cronicità, che è un tema importante in tanti aspetti, per tante malattie, anche dove non c'è, ancora non c'è in molti casi una cura definitiva, non abbiamo un farmaco che risolva tutti i problemi, però abbiamo delle strategie che sono spesso non solo farmacologiche. È bello vedere questo tavolo oggi rappresentate tante professioni sanitarie che hanno un contributo da dare tutte insieme in una visione di collaborazione. Stiamo cercando anche noi nel nostro piccolo di modificare la nostra organizzazione favorendo i team multidisciplinari sui problemi. Sarà un lavoro, non nascondo le difficoltà, sarà un lavoro complicato e lungo integrare la parte più specialistica, più ospedaliera, con tutta la parte territoriale. Siamo convinti di doverlo fare insieme a chi già sul territorio, a qualunque titolo, che siano associazioni, che siano cooperative sociali, che siano soggetti anche privati o non a scopo di lucro, ma anche per profit, che non importa. L'importante è che chiunque abbia qualcosa da dare si possa fare insieme una rete. Noi abbiamo delle competenze specialistiche, avete detto prima il dottor Giorgetti, credo che sono sempre state a disposizione di tutti, oggi lo devono essere sempre di più, probabilmente dobbiamo modificare la nostra organizzazione. Parlavamo prima col Presidente di alcuni problemi che vengono sentiti in particolar modo, le patenti croniche, i percorsi di accesso, i tempi d'attesa, che sono dei problemi complicatissimi, e stiamo ragionando anche con l'Agenzia di Tutela della Salute, che è questo organo sovraordinato che ci diciamo, regola i nostri comportamenti, su come provare a studiare dei modelli innovativi di rapporto tra la nostra azienda e il paziente cronico. Probabilmente bisogna cambiare le regole, bisogna cambiare completamente le regole, perché quelle che sono in vigore adesso non funzionano. Insomma, credo che se avessimo il tempo mi fareste sicuramente centinaia di casi di cose migliorabili, e vi assicuro che mi arrivano le segnalazioni, non è che non vorrei usare la giornata per questo. Per cui io vi auguro buon lavoro, sono contento che questo tavolo sia così ricco di esperienza e di qualità, e buona giornata. Diversi convegni organizzati nel territorio della nostra azienda, che è grande, vediamo la gente che è su John, ho un impegno da un'altra parte e vi devo salutare adesso. Buona giornata ancora.
Farvi vedere che, a differenza di quanto ci si è sempre immaginato, problemi metodologici che non vi sto a spiegare, ma che vi illustrerò velocemente. Nelle fasi iniziali delle patologie degenerative che coinvolgono il sistema nervoso centrale, ovviamente il decadimento cognitivo è uno dei core del problema, cioè uno dei problemi principali, e nelle fasi iniziali assolutamente è estremamente importante che il paziente riesca ad avere una situazione attorno a sé di stimolazione cognitiva, quindi della memoria, dell'attenzione e della cognizione in genere, del ragionamento, oltre ad avere nelle malattie degenerative che interessano i movimenti un sostegno fisioterapico, un sostegno logopedico laddove la degenerazione avanza o è uno dei cuori iniziali della malattia, e un supporto psicologico. Cercheremo anche qui, grazie sempre alla dottoressa Carnevali, ora è rivolto ai familiari, speriamo che si riesca a estenderlo anche, grazie alla dottoressa Carnevali, ai pazienti. E sapete meglio di me ovviamente che cosa è il Parkinson e che cosa implica. Diciamo che dopo l'esposizione dei soggetti lievemente dirò che, a differenza di quanto si è sempre pensato, il Parkinson ha assolutamente, ve lo dimostrerò con delle risonanze funzionali, un coinvolgimento corticale non indifferente, a differenza di quanto si immaginava nel passato. La compromissione, l'esecuzione, quindi l'esecuzione non è solo dei movimenti, ma viene utilizzato come termine funzioni esecutive, riguarda un coinvolgimento dell'attenzione nello svolgimento in rapidità di processi sia motori che mentali, di risoluzione di problemi, di risoluzione di compiti della vita quotidiana. Quindi l'esecuzione si utilizza anche nell'impiego della macchina, nel selezionare i tasti del telefono, nel capire che nella rubrica devo fare questa azione per andare a selezionare dentro il telefono, dentro lì devo trovare il cognome, se non c'è non lo vedo subito, devo metterlo iniziale, poi trovo il tempo. Ma questa cosa viene considerata un processo esecutivo. Quindi poi è la programmazione del movimento che è alterata nelle fasi iniziali con il Parkinson idiopatico puro per quanto riguarda il movimento semplice di raggiungimento, che è lento, ma la programmazione c'è ancora. Mentre invece i varianti del Parkinson, quindi i pazienti con una grave discinesia e che emergono fin dall'inizio della patologia con una grave discinesia, coinvolgono non solo, non hanno solo il tremore, ma ahimè hanno anche un'alterazione di un'area che poi vi farò vedere, che viene considerata la corteccia supplementare motoria e che non permette al paziente ad esempio di imitare movimenti anche semplici o di compiere movimenti addirittura più complessi. Quindi non è solo che la discinesia non mi permette di arrivare a raggiungere perché non controllo il movimento, ma a lungo andare questa degenera l'interazione con quest'area cerebrale. Poi ovviamente l'altro problema che ben conoscete è il problema di integrazione sensomotoria, quindi a volte non sento bene il pavimento, non riesco a capire con i piedi dove, come è fatto il, se non perché lo vedo, come è fatto il pavimento, come è fatta la sede stradale e così via. Scusate. Ok. Diciamo che il Parkinson è una grandissima categoria di solito, che viene considerata un calderone in cui c'è di tutto, e questo di tutto sono, come già c'è la dottoressa, i parkinsonismi. Che cosa sono i parkinsonismi? Sono malattie degenerative ancora più gravi del Parkinson, in cui una delle manifestazioni è il tremore o il rallentamento, ma ahimè abbiamo tanti altri problemi. E questi parkinsonismi cosa sono? La PSP, quindi la paralisi polmonare progressiva, caratterizzata principalmente da problemi di stazione retta, di il movimento di elevazione dello sguardo, ma associata a un decadimento cognitivo degenerativo, la degenerazione cortico basale che all'inizio emerge con un'alterazione del controllo di un atto, di solito sempre, cioè, statisticamente la mano destra, in cui il paziente neglige che questa mano sia la sua, sovente nelle fasi più acute crede che sia dell'operatore che sta davanti a lui, di quello che sta di fianco, e questa si estende fino a non essere in grado più di eseguire nessun movimento anche semplice, viene, o addirittura si estende poi anche alla gamba e alla somatoagnosia di quel lato del corpo. Poi abbiamo le demenze vascolari, in cui le lacune selettive di alcune aree cerebrali portano all'alterazione del movimento, di solito a un tremore. Poi abbiamo l'idrocefalo amoteso, che a differenza del, cioè viene creduto, viene confuso molto spesso col Parkinson, anche se non interessa mai gli arti superiori, quindi non c'è la ruota dentata di cui parlava il dottor Giosetti, e sovente il paziente riesce a cavallare le gambe tranquillamente così quando non ha un carico, mentre invece nella stazione eretta assomiglia assolutamente al Parkinson per quanto riguarda gli arti inferiori, però in più ha una retropulsione e non ha un atteggiamento tanto quanto, cioè non, il paziente non viene proiettato in avanti, ma tendenzialmente ha la retropulsione, ha l'incontinenza e altre cose. E per, poi uno dei più importanti e degenerativi e demolitivi è la demenza corti di piedi. Anche qui per tanti anni si è creduto che fosse un monolite, ora si tende a pensare che questi corti di cui parlava la Giosetti prima, siano presenti puramente corticali, in alcune fasi assolutamente sovrapponibili all'Alzheimer, con la differenza che poi i familiari del paziente molte volte vengono presi dei millantatori perché portano il paziente a una valutazione in un centro UVA per l'Alzheimer e il paziente magari quel giorno sta assolutamente bene e sembrano folli familiari, il paziente dice sì, no, loro mi stanno, dicono che ma io sto benissimo. Nelle fasi iniziali c'è una fluttuazione, poi vedremo, assoluta della cognitività, passiamo da uno stato confusionale acuto di un giorno all'assoluta normalità del giorno successivo, in assenza di disturbi motori, questo è un ipotesi prettamente corticale. Poi queste alterazioni si susseguono molto velocemente fino a non avere più un picco nella normalità, ma fluttuano sempre in una degenerazione progressiva, poi vedremo nel grafico successivo. Poi abbiamo la demenza corti di lievi più tradizionale, più parkinsoniana, in cui queste fluttuazioni esistono nella cognitività ma sono associati ai disturbi tipici del Parkinson, con un rallentamento, un tremore, ahimè le allucinazioni. Questo, diciamo che questo grafico ha grandi linee, perché poi ci sono tutti i casi, i singoli, che possono andare al di fuori di questo grafico. Che cosa prevede? Abbiamo nelle ordinate il decadimento cognitivo, il punto zero là in alto, purtroppo non è centratissimo, non so per quale motivo, e manca un pezzettino in uscita, ma più o meno immaginate dove possano finire quelle due linee. E quindi abbiamo punto zero, decadimento assente là in alto, e il massimo decadimento qui in basso. Questo è il tempo. Diciamo che siamo per la più degenerativa in assoluto, che è il DAC, cioè l'Alzheimer, abbiamo un crollo fin dall'inizio, nel primo anno già si assiste a un'alterazione del comportamento, poi vedremo anche quello, ma assolutamente del deterioramento cognitivo. Di che tipo? Assolutamente il primo core è disorientamento temporale, il paziente non è più in grado di ricordare l'anno in cui si trova, ad esempio il 2016 comincia a diventare il 2016, magari rimane una traccia di questo 16, o il 1916 o il 1216, senza nessuna consapevolezza dell'errore, estate, inverno, scompaiono i mesi, e c'è sempre la tendenza a minimizzare la cosa, quando si dice al paziente ma guardi che adesso non è inverno, siamo in estate, fa caldo, ma sì, va bene, ma ero distratto. E poi questa degenerazione galoppa velocissimamente e nel giro di 4-5 anni arriviamo a un decadimento, diciamo, dalla diagnosi, non, e ovviamente è difficilissimo stabilire quel punto zero, perché molto spesso magari il paziente con l'Alzheimer non ha dei familiari molto attenti che vivono con lui, e ahimè magari la moglie o il marito ha gli stessi anni, quindi si rende meno conto, la diagnosi magari avviene 2 anni dopo, ma diciamo che nel giro di 5-6 anni l'Alzheimer diventa frontotemporale, quindi queste degenerative primarie correttamente corticali nel giro di 4-5 anni portano a una tragedia delle capacità cognitive, con un paziente da ospedalizzare o da far seguire una badante giorno e notte, purtroppo. Poi abbiamo l'altra, seconda demenza, forse più frequente, è la demenza vascolare, questo VAD, anche lì c'è tutto un corollario di demenze, esiste il Bisvang, esiste il Kanzi, esiste la demenza infartuale, ma piccoli infarti, grandi infarti. Diciamo che mediamente il decadimento di questa demenza è un po' a gradini, non è a picco subito come l'Alzheimer, che dipende dalla numerosità e dalla frequenza degli eventi ischemici che si accompagnano. Se la terapia, se il paziente non va subito e non si fa seguire subito, o è seguito male, o non ha un'aderenza alla terapia, o i familiari non lo possono far seguire bene nel tempo da un neurologo, succede che gli eventi vascolari si ripetono, quindi tutti magari l'ipertensione mal gestita, piuttosto che non assunzione delle terapie che sono state prescritte, quindi l'andamento può essere anche molto più veloce. Oppure in altre varianti, tipo il CADASI, che è una demenza con un legame genetico, è molto più drammatica l'evoluzione del decadimento, e specialmente negli aspetti cognitivi. Successivamente abbiamo, ripeto, immaginatevi che è un discorso a grandi linee, ovviamente all'interno di ciascuna di queste categorie possiamo avere dei casi singoli o alcuni casi con delle variazioni peggiorative o migliorative. Il successivo che possiamo trovare con grossi problemi e con un veloce decadimento, in questi sono di Parkinson demenza, quindi lo stadio finale della malattia, secondo alcuni, ma secondo altri, sembrerebbe emergere fin dall'inizio come caratteristica principale della malattia. Infatti anche nell'esperienza mia personale abbiamo pazienti per 20 anni, non hanno se non minimi problemi cognitivi, altri che fin dalle prime volte che vedi hanno già disturbi dell'attenzione, dell'esecuzione marcati, hanno problemi di memoria perché sono sempre disattenti, bradifrenici in generale, hanno già allucinazioni, e non c'è la fluttuazione del body disease, ma è all'inizio un graduale declino che poi dopo 5-6 anni diventa molto, molto più importante. E secondo alcuni molto spesso c'è tutta una diatriba che probabilmente con la genetica e con l'imaging un giorno si riuscirà a discernere. Secondo alcuni sono la stessa cosa, il Parkinson demenza, il body disease, secondo altri non è così vero. Quindi diciamo che anche da un punto di vista della valutazione cognitiva molte volte sono molto sovrapponibili. Forse quello che cambia veramente è questa fluttuazione nelle fasi iniziali che il Parkinson demenza non ha. Però anche lui le allucinazioni, i disturbi del sonno, importanti, che non sono non dormire ma è un nightmare, cioè ho degli incubi terrificanti, mi agito nel letto e picchio virgolette qui mi sta di fianco perché mi agito senza volerlo fare, urlo continuamente la notte. Questo è uno dei core importanti che fa capire che non siamo di fronte a un Parkinson qualunque, ma sovente questo poi si associa nel primo anno già a un decadimento cognitivo importante, o addirittura per alcuni è prodromico, che già da 20 anni erano emersi questi disturbi del comportamento del sonno, che non avevano mai avuto, ma che improvvisamente hanno fatto la loro comparsa, senza avere i problemi cognitivi o del movimento, poi piano piano questi hanno avuto le sopravvenienze. In questo più o meno è molto simile anche il decadimento del BSP, se non addirittura alcune volte è molto più anticipato, però in patologia ti vediamo ogni tanto dei pazienti che hanno il PSP da anni e riescono a non avere tutte quelle caratteristiche, non cadono a terra quanto il PSP normale, non hanno il decadimento cognitivo così importante come succede. Quindi c'è tutta una variante che probabilmente un giorno verrà identificata meglio attraverso la genetica, ma più o meno diciamo che l'andamento è questo qui. Così l'atrofia multisistemica, forse molto spesso per i problemi multisistemici e anticipato il decadimento, non tanto magari cognitivo ma quanto l'inabilità del paziente oppure è maggiore, quindi se c'è un piccolo decadimento, un iniziale decadimento, ma per tutti i problemi che hanno multisistemici il paziente è totalmente inabile, quindi viene inserito subito e caratterizzato subito con un grave decadimento che magari non è così spinto, ma i problemi multisistemici sono quelli, quindi respiratori, ortostatici, incontinenza, vengono considerati, quindi l'inabilità in genere viene considerata come criterio, come diagnostico della demenza. La degenerazione cortico basale, come dicevo, emerge sovente con questa alterazione dello schema corporeo per un interessamento globale di questa aree supplementari motoria ed è il più bizzarro, se si può usare questo termine, tra i decadimenti. Non ha alcune volte, se non dopo anni, le caratteristiche tipiche del Parkinson. Come vediamo, l'invecchiamento, là sopra c'è l'invecchiamento fisiologico, è normale che un ottantenne che non ha nessuna patologia particolare, non ha nessun decadimento, non abbia più le prestazioni di 20 anni prima, ma in generale, anche se lievemente più rallentato, è assolutamente nella norma per l'età scolarità. Invece di Parkinson, anche qui rimane una questione metodologica, statistica e tassonomica dibattuta. Secondo alcuni, entro 20 anni dall'emersione della patologia, quindi parkinsoniana e idiopatica, diventi demente, come giustamente ha detto prima l'esperienza di pazienti pluriventennali, che questo decadimento così marcato, che possiamo considerare vera demenza, non ce l'hanno, magari hanno quello che viene considerato ancora adesso MCI, cioè un sospetto di iniziale decadimento, magari un pochino più dell'invecchiamento, una prestazione in qualità e in quantità minore di un invecchiamento fisiologico normale, ma non hanno un franco decadimento, a fronte invece di un peggioramento degli aspetti motori. Questo è un po' sovrapponibile l'andamento dei problemi comportamentali. L'Alzheimer e la demenza frontotemporale, questo RTD, sono quelli più spiccati, che diventano difficili da gestire e portano molto spesso all'ospedalizzazione, quindi in RSA o alla gestione con più badanti da parte dei familiari. Quindi hanno alterazioni del comportamento, del wandering è il problema maggiore, cioè il paziente sulla base di vecchi ricordi, magari di lavoro che faceva da piccolo, di hobby che aveva, o magari era abituato, che so, il mercoledì a andare al cinema e a una certa ora, sovente a una certa ora, quindi con l'alterazione del pool, della circadianità, cerca di vestirsi, andare senza più capire né dove si trova né com'è, né dov'è, oppure molto spesso magari in pieno inverno esce nudo perché dice sto andando al mare a fare il bagno. È ovvio che cercare di gestire un comportamento del genere, che è ben diverso da quello che vedete nel Parkinson, diventa molto importante, anche perché la forza più o meno rimane intatta, e gestire magari, provate a immaginare un paziente come me tra qualche anno di 80 passa chili, per la moglie, per che si agita senza voler fare del male, ma che vuole uscire, che diventa veramente importante. Anche lì la sedazione, l'aderenza alla terapia diventa un problema molto spesso insormontabile. Quindi questo è uno dei primi, quindi l'allucinazione, l'orientamento, i deliri sono il core anche questo per la malattia. Come abbiamo visto prima, che lui vuole esiste, questo è il viola, anche nel comportamento delle alterazioni, le allucinazioni sono presenti fin dall'inizio, per alcuni diciamo che molto spesso sono criticate, una volta che, con differenza dell'Alzheimer, che vive in questo stato e ci partecipa ed è terrorizzato, alcune volte, ad esempio ho avuto l'esperienza che con un familiare, dopo il terrore iniziale di aver visto un funerale nel bagno, e ovviamente immaginatevi che immaginatevi oggi andate a casa e vi trovate, ovviamente immaginando per l'allucinazione della gente che sta facendo il funerale nel bagno, provate a vedere se non vi viene un'alterazione del comportamento terrificante. Però una volta superata questa fase, è riuscito a capire che le cose strane che vedeva in casa non facevano parte della vita quotidiana, ma che erano frutto della malattia, che è una cosa, un'aderenza alla realtà che nell'Alzheimer non esiste, almeno questo nelle fasi iniziali. E sovente si trovava ad accarezzare il gatto nelle fasi finali che non aveva, ma guarda che bei gatti, dicevano, guarda che bei gatti, diceva, guarda Renato, non so, non hai mai avuto gatti, è vero che me li immagino, ma questo non succede, questa aderenza, questa capacità di ritornare per qualche minuto nella realtà non esiste nell'Alzheimer. Queste cose poi non le trovate molto spesso nella letteratura, perché i grandi studi multicentrici americani, ad esempio, molto spesso fanno queste valutazioni per telefono. Telefonano al malato, hanno tutti i numeri e hanno una scaletta con cui magari fanno 10, voi vedete un co-brain di 10.000 pazienti, dici, caro, 10.000 pazienti, se uno dovesse valutare, intervistare, verificare, validare, testare 10.000 pazienti, ci metterebbe una carriera, non basterebbe una carriera, o ci vorrebbero milioni e milioni di dollari per fare una cosa del genere. Invece loro molto spesso hanno queste grandissime database, perché hanno il call center che chiama, hanno una griglia, lei è stato in cura con, lo prende ancora il farmaco, poi avete voglia a parlare con il paziente che non sa neanche molto spesso che cosa ha bisogno. Quindi diciamo che se magari risponde il familiare è un conto, se risponde, forse risponde un familiare che ha aderenza, se invece risponde la corte, il badante, magari molto spesso non capisce neanche magari l'americano, perché molto spesso questi ruoli in Italia vengono affidati a, in questo caso, ai messicani, ai portoricani, che capiscono o non capiscono. Quindi immaginatevi l'errore che si può avere in questi grandissimi numeri. Però indubbiamente l'esperienza clinica, la mia, ti fa capire come i dati vanno sempre, servono come indicazione, diventeranno sempre più importanti quando avranno l'oggettività, e vedremo nella diapositiva successiva della validazione, ad esempio, neuroradiologica. Comunque, torniamo all'altra valutazione, anche il decadimento cognitivo era gradino nella demenza vascolare, ma nella grande famiglia demenze vascolari l'andamento delle alterazioni del comportamento non è mai così sempre a gradini. Sì, nella demenza vascolare classica, con molti infarti, ma sempre nel CADASI non esiste questo andamento a gradini, ma c'è una degenerazione tremenda. Ad esempio, una volta mi sono trovato, quando lavoravo al policlinico, questo paziente che aveva avuto questa patologia, fino a 6 mesi prima non aveva mai avuto niente, 6 mesi dopo si è presentato con la pistola alla valutazione. È stata una tragedia cercare di non fargli sparare e di portargli via la pistola, convincendolo che non c'era nessun pericolo, che non c'era, ecco, le allucinazioni, le alterazioni del comportamento diventano veramente importanti già all'esordio della malattia. Mentre invece quella che si chiamava l'arteriosclerosi, una volta, quella ha un andamento a gradini. Il Bisvanger, anche lì sì, è una vecchia tassonomia che non so neanche più se esista, no? Che è un'alterazione, una riduzione della sostanza bianca e griglia frontale con una serie di alterazioni vascolari. Il paziente anche lì ha un'aggressività molto importante, un'alterazione del comportamento, allucinazioni difficilmente gestibili dal familiare, devono essere pesantemente sedati. Più o meno rimane questa maniera, più o meno ha questa aderenza nelle alterazioni comportamentali per Parkinson, demenza, PSP, MSR, degenerazione amiotrofica basale. Anche lì alcuni casi sono un po' diversi, ma grandi linee, le allucinazioni, disturbi del sonno, disturbi del comportamento sono importanti. Il Parkinson puro, come dicevamo, ne ha molti meno e riesce a mantenersi più nel tempo, e sono molto spesso criticati. Ecco, dicevamo, cosa sta portando una maggior chiarezza negli aspetti cognitivi, nelle degenerazioni di questo tipo? Le risonanze funzionali, cioè il paziente viene fatta una risonanza apparentemente normale, ma vengono chiesti di eseguire alcuni compiti precisi in certi momenti della risonanza. Questo, quello che porta alle colorazioni, l'intenso è il rosso, l'area che funziona poco rispetto alle aree circostanti, ma che funziona più rispetto alle aree circostanti, è l'azzurro, è il legame dell'ossigeno con l'emoglobina. Che cosa si vede? Il cervello normale, questo non è un cervello normale, è quella nella normal brain, da sopra vedete, è un insieme di migliaia di pazienti normali. E che cosa si vede in un resting, cioè in un'attività in cui il paziente viene inserito nella macchina e non deve fare niente? Si vede che spontaneamente in un'attività di riposo le aree frontali, queste anteriori, in mezzo, vedete che è molto rosso, sono quelle che sovraintendono al ragionamento, all'esecuzione. Quindi è vero che il paziente è a riposo, ma tutti noi quando siamo seduti a fare niente, non è che non stiamo pensando a nulla e siamo spenti e poi ci riaccendiamo come il computer in stand by. Ovviamente stiamo non facendo un'attività specifica, ma sicuramente ognuno di noi sta pensando a qualche cosa, a un pensiero che passa da un evento a un altro, successivamente velocemente nel tempo, però non riesce ad essere caratterizzato come un compito specifico. Però nel soggetto normale vediamo lì in alto, al centro, le aree, il cingolato, cioè le aree cerebrali che stanno nel centro del cervello, frontali, che sono quelle del ragionamento, dell'ideazione, dell'esecuzione, sono quelle più attive. Vedete che invece nel Parkinson lieve quell'area è fredda, cioè funziona e si vede una rilevanza rispetto alle aree circostanti che non sono accese, però vedete come l'attivazione, quindi il consumo di ossigeno è molto più basso. E nel centro vedete quell'area, l'area tra le due aree azzurre, è l'area supplementare motoria, una delle aree sopra, che in cui, come faceva vedere il dottor Giardino, dei primi esempi di connessione, è una delle aree molto importanti nella programmazione tardiva e complessa del movimento. E quell'area è molto attiva rispetto ai soggetti normali. Vedete, l'area supplementare motoria lassù è azzurra. Vedete come viceversa, quindi questo taglio assiale, questo è un taglio sagittale, il taglio assiale, cioè il cervello tagliato così, vedete i nuclei della base, questi qui come sono molto attivi rispetto al soggetto normale. Sono assolutamente attivi e dovrebbero essere così presenti, ma abbastanza spenti e poco funzionanti. Invece lassù vedete le aree frontali, che sono le corrispondenti di quello che abbiamo visto lì, più attive, e anche il polo temporale, è l'immagine ribaltata, la sinistra sta di là, quindi quell'area che sovrintende alla denominazione più anteriore al linguaggio. Le aree visive per entrambi, che sono queste posteriori, sono fredde, perché in quel momento magari uno è talmente distratto che non ha bisogno di elaborare in modo preciso le informazioni visive. Se andiamo invece ai tagli coronari, rivediamo come al centro i pazienti parkinsoniani hanno queste aree, le nuclei della base, la capsula interna, molto attive e sono spente nel soggetto normale, mentre invece, come vi dicevo prima, l'area del linguaggio, che sta dall'altro lato, ripeto, è ribaltata, quindi sarebbe la destra, invece in realtà la sinistra è molto attiva, e le aree dell'insula, cioè le aree in cui in qualche modo c'è l'elaborazione mnesica, sono abbastanza attive, ma non sono attive addirittura nel paziente parkinsoniano. Quindi questo sarà probabilmente il futuro e sicuramente verrà automatizzato, le risonanze costeranno meno, cioè sicuramente l'imaging porterà la valutazione e la terapia a un orizzonte che ad oggi non c'è. C'è ancora tantissima confusione per molti neurologi e per molti medici in generale. Parkinson è una struttura monolitica, o sbaglio? Questo è l'esempio di soggetti normali, invece, di quali aree cerebrali si attivano. Ve lo faccio solo vedere perché quello a cui voglio arrivare è questo, cioè farvi capire come attraverso l'iconografia, e vi farò vedere poi alla fine, l'attività cognitiva è sempre presente, non è che perché stiamo non facendo niente il cervello è spento come la televisione, c'è solo la lucina rossa e poi ora che si riattiva ci vogliono ore. Quindi il concetto generale è l'attivazione delle aree cognitive preserva, barra, aiuterà a combattere il deprimimento, non lo vince, non lo vincerà purtroppo, ma aiuterà a combatterlo, a mantenere quello stato di prestazione più a lungo nel tempo. Quindi una vecchia tassonomia delle demenze, che valeva soprattutto per l'Alzheimer, e questa data, la revisione del 2011, ma già negli anni 80 si è fatta questa valutazione, dopo migliaia di interviste con soggetti, come vi dicevo prima. Che cosa abbiamo? Ancora adesso un core della demenza, che anche tutti i libri, anche i disturbi mentale viene considerata un'alterazione delle abilità quotidiane, queste ADL, che si devono accompagnare con un declino delle prestazioni cognitive rispetto al passato. Non devono essere spiegati da disturbi psichiatrici, abuso di sostanze e quant'altro, e devono essere sostenuti da un'anamnesi che chiarisca bene qual è la situazione clinica del paziente, da una valutazione dello stato cognitivo, non solo da ma sì, mi dicono, sì, il mio familiare è un po' così, un po' cos'ha, ma molte volte non corrisponde a nessuna realtà. Quindi in generale le demenze devono interessare più domini. Questo, ripeto, era la valutazione soprattutto delle degenerative primarie corticali, quindi l'Alzheimer, frontotemporale e quant'altro. Però in generale anche nel Parkinson si assiste a una difficoltà di quando la malattia è avanzata e soprattutto quando comincia il Parkinson demenza, a una difficoltà di apprendere nuove informazioni, a difficoltà visuospaziali, quindi ad esempio non si riesce più a copiare una semplice figura o si confonde destra, sinistra, sopra, sotto. Abbiamo un deficit nell'Alzheimer prettamente linguistico, nel Parkinson solo della fluenza nell'andare a recuperare le informazioni linguistiche, non veramente linguistico, e poi, come vi spiegherà la dottoressa, abbiamo delle alterazioni tipo disagio, con la ripetizione, però che non dipendono prettamente dai problemi corticali. E l'altra cosa che è caratterizzante molto le demenze e l'inizio del decadimento sono le alterazioni del comportamento. La prevalenza stimata, anche questo è sempre un problema molto difficile da valutare dal punto di vista statistico, però si pensa, in generale, questo è un discorso mondiale, e quindi da questi dati mondiali si è fatta una valutazione dei problemi, una stima dei pazienti italiani, che ci siano 120.000 persone in Italia affette da morbo di Parkinson, e anche qui bisognerebbe vedere quanto è morbo di Parkinson, quanto sono Parkinson e così via. Ci sarebbero 6.000 casi ogni anno, e la prevalenza della demenza in questo gruppo è tra il 24-40%, ecco già questa grande variabilità dimostra che i dati non sono così certi e così veritieri, che il gruppo non è così puro ma è spurio, quindi all'interno di questo gruppo ci hanno messo un po' di tutto, che c'è un rischio ovviamente con la malattia degenerativa di sviluppare una demenza che non c'è in un gruppo di soggetti normali, e molti, come dicevamo prima, sostengono che dopo 20 anni dall'esordio della malattia assolutamente si è sviluppata la demenza. Questo non è, come dicevamo, sempre vero. Quindi, come tutte le demenze in genere, insomma, il problema l'impatto nel Parkinson demenza sono i problemi comportamentali, le allucinazioni, la poca aderenza alla vita familiare, disturbi cognitivi, una mortalità che aumenta ovviamente con la sostanza demenza. Come vi dicevo prima, sono più Parkinson demenza interessando prevalentemente le aree frontali, a questo bradifrenia, i problemi di esecuzione, di ragionamento, di elaborazione delle informazioni, e la memoria è soggetta alla non tanto un'alterazione della struttura temporale, ma quanto delle informazioni e del controllo che ne veicolano le aree frontali. I deficit visuospaziali invece sono molto più importanti, il linguaggio, come dicevo, è normale, c'è un'alterazione della fluenza, e la prassia è preservata, anche qui per alcune persone sì, altre meno, e l'alterazione del comportamento esistono assolutamente. Quindi poi ci sono le alterazioni importanti, come dicevamo prima, le misure del comportamento, del sonno, le allucinazioni, molto spesso la depressione, anche lì il limite tra endogena, cioè dovuta all'alterazione del cervello, quanto invece è dovuta alla consapevolezza di non essere più la persona di prima. E poi, come dicevo, altri soggetti, come abbiamo il gambling e tutte le altre cose, come l'alterazione della personalità, l'ipersessualità e via. Quindi, arrivato a questo quadro, noi cerchiamo di fare una stimolazione cognitiva per controllare il decadimento di queste funzioni cognitive. In primis, è quello che insisto sempre con tutti i pazienti che vengono, che dicono: oh, ma che stupido, ma sempre questo genere di cose. Certo, perché? Perché il primo dato di alterazione del paziente parkinsoniano, in genere, mettendoci dentro tutto quello che abbiamo detto, è un'alterazione dell'attenzione, della concentrazione, e di questa esecutività, e quindi i programmi, i software che uso per cercare di stimolare, e i giochi poi che do a casa da fare, volgono a questo scopo, cioè quello di cercare il più possibile di mantenere la rapidità di risposta, di selezione delle informazioni nel paziente almeno più a lungo possibile. Stimoliamo anche la memoria, anche se non è il principale problema dei pazienti, sempre perché comunque, vi ricordo, ricordate che queste aree frontali supervisionano qualsiasi attività della vita del paziente, quindi non ha, pazienti che hanno lesioni del lobo frontale, che si vede tantissimo negli incidenti stradali, hanno un'alterazione di qualunque cosa, perché non riescono più a selezionare le informazioni delle altre aree, proprio perché questo sistema che supervisiona la vita cognitiva è alterato. E purtroppo nelle patologie parkinsoniane una degenerazione, come abbiamo visto, come raffredda quell'area frontale nel problema parkinsoniano, è uno dei loci dell'alterazione. Quindi il tentativo massivo di riabilitare quest'area è lo scopo principale, almeno nelle fasi iniziali delle prime settimane di training. Perché fare questo? Ci sono tutta una serie di dati scientifici che ora finalmente riescono a mettere in evidenza che le alterazioni possono essere in qualche modo riabilitate in certe patologie, contenute o rese meno degenerative, almeno nel tempo, grazie alla neuroplasticità, cioè si è visto da tutta una serie di studi, purtroppo nel modello animale e anche nel modello normale, che non è sempre vero che le cellule cerebrali, cioè non è vero che le cellule cerebrali rimangono e subiscono il vuoto che c'è e non ricresce nulla. È vero, non ricrescono le cellule cerebrali, anche se alcuni studi hanno provato a introdurre nel modello animale delle cellule staminali e pare che siano cresciute. Quindi probabilmente un giorno questo sarà la frontiera nell'uomo, farà una punturina attraverso la stereotassi cerebrale, ti iniettano delle cellule staminali modificate e si rigenera tutta l'area cerebrale. Qualche piccola indicazione del modello animale c'è. E quindi questa neuroplasticità che cosa consiste? Le aree che rimangono, se vengono stimolate in modo adeguato, tendono a sovraintendere al ruolo delle aree vicine, almeno in parte, perché il neurone, provate a immaginare un albero con tutti quei rami. Se io taglio in un bosco i rami e le piante vicine che soffocavano questa pianta che stavano vicino, magari assisto nel giro di qualche anno, no, e manca un miglioramento delle fronde, non ricresce niente lì vicino, però le fronde di questo albero che prima avevano dei competto diventano più importanti, ma aumentano il numero di foglie, aumentano il numero di rami. In qualche modo questa allegoria la si ritrova nella neuroplasticità. Perché si fa la riabilitazione anche dal punto di vista motorio? Proprio perché c'è la neuroplasticità. Questo vale per gli aspetti cognitivi, vale per gli aspetti motori, vale per gli aspetti logopedici. Quindi, in qualche modo si è capito che il cervello ha una riserva cerebrale. Ad esempio, a 80 anni, a un soggetto normale, si può far apprendere una nuova informazione. Quando io apprendo un nuovo numero di telefono e diventa solida questa informazione e mi rimane per il resto della vita, io ho una riserva cerebrale che ho utilizzato e che non immaginavo di avere, ma questa riserva cerebrale, è ovvio che l'ottantenne probabilmente non potrà laurearsi in qualche cosa cominciando da 80 anni, non avrà forse, non è detto, però non avrà forse tutta questa riserva cerebrale, ma sicuramente quello di apprendere una gran quantità di nuove informazioni, questo c'è, e la riserva cerebrale serve a questo. E il rimodellamento delle aree cerebrali, come dicevo prima, avviene grazie alla fisioterapia, grazie alla logopedia, grazie a quello che faccio io, perché si va ad aiutare le aree colpite e da un evento traumatico, un evento ischemico o da un evento degenerativo, per riprendere una funzione che magari non era proprio la loro. Quindi questi presupposti, ci sono dei presupposti teorici che finalmente hanno smontato l'idea che, insomma, non, dopo una lesione si pensava che dopo 6 mesi, un anno, non c'è più niente da fare. È inutile fare la fisioterapia, è inutile fare la logopedia, è inutile fare qualunque cosa. Molti studi hanno dimostrato che questo con concetto che avevamo non è così vero, proprio per tutti i dati che vi ho fatto vedere prima. Questo è qui, e voglio insistere sull'iconografia di queste immagini di risonanza funzionale, è qui che si ricarica il problema e si riesce a capire quanto effettivamente il cervello, anche a 80 anni, possa prendere nuove informazioni, migliorare e combattere, purtroppo perdere, ma combattere il decadimento cognitivo. Questi sono cervelli di ottantenni senior, cosiddetti normali. Che cosa abbiamo? Sono due elaborazioni in particolare fatte con una risonanza funzionale. Sono gruppi, un gruppo importante di pazienti. Abbiamo il T1, che non è il tempo, non è il T1 e T2 della risonanza, ma il tempo, chiamiamolo tempo zero, comunque è il tempo in cui faccio la risonanza funzionale con determinati compiti al soggetto prima che abbia fatto un training cognitivo di 12 settimane. Queste sono le attivazioni delle aree, l'area frontale, vedete come è relativamente attivata, la più attivata in questo caso, perché avevano compiti visivi nel taglio sopraassiale, è l'area visiva, sotto le aree parietali associative e le aree più frontali. Nel tempo 2, a metà del corso di riabilitazione, vedete come le aree frontali specialmente sono aumentate, quindi le attivazioni anche delle aree parietali. Nel tempo 3 si stabilizza, alla fine del corso, la numerosità dell'attivazione si stabilizza nel tempo. Quindi questo è un ulteriore dato che non ha il bias umano, cioè non ha l'errore che si aveva una volta del valutatore o della collaborazione o meno del soggetto poi a valutare i dati, quindi non si capiva mai collabora, non collabora, sta facendo. Questo dato è oggettivo, non c'è nessuno che interferisce in questa cosa. Il soggetto che viene introdotto nella macchina praticamente passivamente si ha un'elaborazione delle informazioni sull'assorbimento dell'ossigeno legato al gruppo M e questo è il dato. Quindi questi studi sempre più danno l'indicazione che effettivamente anche a 80 anni e probabilmente cioè anche nei pazienti con iniziale decadimento cognitivo possiamo cercare di attivare quelle aree più possibili e combattere il decadimento. Ovviamente purtroppo perderemo la guerra, ma almeno qualche battaglia riusciremo a portarla a casa. Queste sono tutta una serie di evidenze, una evidenza enorme che aveva sempre combattuto contro il decadimento cognitivo è il gruppo Cochrane Database, che è un gruppo di studi che valuta la validità di tutti i lavori pubblicati in medicina su un determinato argomento. Fino a qualche anno fa venivano considerati insignificanti i valori della stimolazione cognitiva. Ora, immaginatevi che quello studio ha valutato migliaia di articoli, è andato a rivedere la validità, la specificità, l'oggettività dei lavori, come sono stati fatti, e finalmente i dati, grazie sicuramente all'imaging, portano un'evidenza importante su il combattere, cioè migliorare lo stato delle funzioni cognitive in persone con iniziale stato di decadimento cognitivo. Questo è anche un importantissimo giornale inglese, Geriatric Psychiatry, anche in questo caso tutta una review lunghissima su una rivalutazione europea, trova che nelle demenze la stimolazione cognitiva è importante e deve essere utilizzata. Questo è un altro studio imaging che dimostra come le aree della memoria, l'ippocampo, funzionano meglio dopo una stimolazione cognitiva. Questo è il caso di una persona con un'alterazione degenerativa al fronto temporale. Questa è una ricostruzione 3D SPECT. Quella a sinistra è prima della stimolazione, questa è un anno dopo un intensivo corso di stimolazione cognitiva. Ovviamente vedete grossolanamente quei buchi frontali destri, per disco è ribaltata la cosa, frontali destri sono ancora importanti, ma non importanti quanto quelli che vediamo nell'altra sinistra. Quindi noi cosa facciamo? Usiamo dei software nella fase iniziale fino a rompere veramente le scatole, mi dispiace, chiedo scusa ai pazienti, ma è molto importante, concentrati molto per un mese almeno sull'attenzione, logica, ragionamento, poi ce l'abbiamo la memoria, i problemi visospaziali, il linguaggio e poi abbiamo l'utilizzo, vi faccio vedere questo, se trovo, se parte, ecco. Qui la nostra sede non sarà floridissima, ma è quello che possiamo, lo usiamo al meglio, quello è un rilevatore dei movimenti 3D nello spazio e qui utilizzo un gioco, se possiamo chiamarlo così, per il quale la paziente muovendo il braccio, prima col braccio destro, poi col braccio sinistro, deve nel maggior numero, nel minor tempo possibile, deve far esplodere il maggior numero di pallone, prima con la mano sinistra, poi con la mano destra, ovviamente c'è sempre una prevalenza della mano destra nella qualità perché sono più destrimani e perché sovente il Parkinson, almeno in questi pazienti ho notato, prende, poi è stato un caso sicuramente, le mie sono a sinistra. Quindi vedete, questo lo sta facendo con la mano sinistra in questo caso, no? E è una signora di più di 80 anni, quindi e questo porta a un'attivazione cognitiva. Immaginatevi persone che non hanno mai interagito col computer a più di 80 anni che vengono lì e questo migliora anche, oltretutto, come dirà poi dopo, però nell'umore, non solo gli aspetti prettamente cognitivi. Qui abbiamo avuto la possibilità di utilizzare questo sistema, finalmente sono riuscito a farlo installare, l'abbiamo virgolette in prestito per qualche mese, è un sistema, l'unica pecca che è costosissimo, ed è sviluppato dal Politecnico di Milano, sempre utilizzando la mano nello spazio, attraverso, questa volta non è più LipMotion ma è Kinect della Microsoft, si possono fare tutti questi, immaginate che questo il paziente è lontano e sta col videoproiettore, sta guardando il monitor, sta guardando lo schermo e con la mano sinistra, prima con la mano destra deve fare tutti questi compiti. Quindi l'aspetto psicomotorio è importantissimo nel paziente perché unisce, vedete, questo è l'esempio di un ingegnere che sta tarando nella fase iniziale questa è la Kinect che fa questa cosa, sta tarando lo schermo, poi dopo parte, si può fare da seduto sia in posizione che in piedi, questo è l'esempio, qui lo fanno più con lo schermo per riuscire a farvi vedere com'è, ma si può fare con il proiettore, con il touchscreen che abbiamo comprato, e il soggetto qui si può selezionare la velocità, la numerosità, ogni parametro deve selezionare tutta una serie di cose. Quindi l'aspetto psicomotorio è sostenuto tantissimo dalle aree frontali, come vi dicevo prima. Passerei oltre, vabbè, ormai ho finito, quindi l'allegoria che bisogna usare è il soggetto normale, dal punto di vista neuronale, ha questo bosco molto fitto, con tutti questi alberi, la patologia degenerativa lasciata a sé porta a questa situazione di assoluto degrado e di sparizione degli alberi e l'inselvatichimento attraverso la glia, insomma, delle cellule di sostegno che in questo caso sono rappresentate dai rovi che assalgono le piante, con la stimolazione cognitiva non possiamo tornare all'ante fatto, ma possiamo avere magari un bosco così. Grazie.
Ma che però ovviamente si ricollega alla malattia, ok? Allora, io oggi vi parlerò di un'azione dell'associazione rivolta a chi si prende cura dei malati. Quindi io sono stato a un certo punto contattato circa quasi ormai un anno più o meno, se non è passato un anno poco ci manca, e mi è stato chiesto di prestare il mio servizio per interagire con i caregiver e caregiver, traduco sempre per chi non dovesse saperlo, è impossibile, però chi si prende cura delle persone che hanno la patologia. Allora, il mio compito era quello di dare la possibilità ai caregiver, che di solito agiscono sempre nella logica del sacrificio, cioè io mi metto da parte per aiutare la persona che più ha bisogno, che è il malato. La logica del sacrificio presenta un grande vantaggio: l'assistito viene curato in modo veramente importante. Presenta anche un grande svantaggio: le energie di chi cura sono soggette a calo, e questo può provocare una serie di cose. Allora, possiamo dire che il malato ha sicuramente la patologia, il caregiver non è esente da malessere, perché stare insieme alla persona che soffre non è certo una mancata di salute, ok? Il dottor Conti prima parlava di situazioni umorali, no? Che il paziente può presentare. Allora, faccio un passo indietro che ci arriviamo. Io ho dovuto iniziare le volte di non seguire le persone, comincio a parlare e poi mi rendo conto che torniamo a me. Allora, vi ho dato già una definizione di quello che è il caregiver. Di questa diapositiva mi piacerebbe che si tenesse presente la parola improvvisamente. Cioè, non è che nasciamo caregiver. Sicuramente abbiamo dei caregiver quando nasciamo, se non avessimo i nostri genitori che si prendono cura di noi, dubito che potremmo. Ecco, forse i genitori sono gli unici, e neanche sempre, le uniche persone che si possono avvalere a livello familiare del diventare caregiver programmandolo, ripeto, neanche sempre. Quindi vi ho parlato di caregiver e vi ho parlato anche di caregiver familiari. Il caregiver professionale è l'unico che invece stabilisce, sempre che l'assumano, quando potrà dare cure ai malati. Dicevo, il fatto dell'improvvisamente si aggancia alla parola adattarsi, che si aggancia a un discorso di sorpresa. Non è che la patologia, come dicevamo prima, viene programmata, arriva e le persone si improvvisano e si adattano il più possibile. Allora, la logica del sacrificio. Dicevo prima, i caregiver familiari sono in secondo piano, sono quelli che si mettono da parte, sono stimabilissimi per questo, non è da tutti avere la forza di diventare caregiver, lo si diventa per necessità e per amore, ok? Lo sapete meglio di me, sto dicendo banalità in questo momento. Quello che però molto spesso ci si dimentica, e è una cosa che ci si dimentica non solo a livello familiare, anche a livello nazionale, è che il caregiver è una figura importante, anzi, importantissima. Un po' quel discorso dei costi che faceva il dottor Giorgetti, nel senso che un malato costa. Costa sia a livello economico, ma costa ovviamente anche a livello di risorse e di energie per prendersi cura di lui. Il malato non è che lo fa apposta, non è che si è svegliato la mattina e ha detto adesso mi faccio impazzire, no. Però, obiettivamente, rappresenta dei costi. Allora, dicevamo prima la logica del sacrificio. Il sacrificio rispetto anche alle problematiche che ha il malato, che sono a seconda della malattia, quindi in questo momento sto facendo un po' un discorso generalista, non un discorso prettamente collegato al Parkinson, hanno a seconda della differenziazione tra le patologie possono avere più o meno problemi comportamentali, più o meno problemi cognitivi, o nel caso del Parkinson appunto quelli motori, quelli di comunicazione e via dicendo. Tutto ciò ha come effetto il fatto che cambia la vita, non solo la sua. La patologia ha un potere trasformativo enorme, trasforma le vite delle persone. trasforma sicuramente in primis la vita del malato, che da indipendente più o meno improvvisamente, più o meno nel tempo, si ritrova nella situazione di dover aver bisogno di qualcun altro. Con tutta una serie di implicazioni sull'umore che non sono certamente piacevoli. Quando ci si accorge che non si possono fare più le cose che si era abituati a fare, le due emozioni che emergono in modo pesante, poi ovviamente a seconda del carattere delle persone, sono la tristezza, si parlava prima di depressione, la rabbia, che è un altro elemento potente. Prima il dottor Conti faceva l'esempio che nel momento in cui un malato è bello, io in mente sempre un esempio che ha a che fare con la demenza di Alzheimer. Allora, quando si presentano due infermieri, qui siamo in struttura protetta, due infermieri si presentano all'improvviso che devono fare l'igiene al malato, se il malato è convinto di averla fatta neanche due minuti fa, si rivede questi due che ha appena visto, che cercano di tirarlo giù dal letto per portarlo in bagno, eccetera, eccetera, ovviamente è come dire, cosa state facendo? Ma siete matti? Questa cosa l'ho già fatta. E allora ci possono essere delle reazioni abbastanza aggressive, anzi, nella mente del malato sono giustamente aggressive, ok? E allora questo ovviamente, qui parlavo di struttura protetta dove ci sono personali che ha fatto palestra e ha imparato a fare quel mestiere lì. Ma portiamolo nelle nostre case, rapportiamolo al fatto che non si è magari tutti forti e robusti e molto spesso, poi vedremo anche l'età dei caregiver, perché i caregiver generalmente, per nostra anche fortuna, vengono colti un po' più in là che non in prima giovane. Poi per carità ci sono anche i figli che si trovano in situazioni particolari, però se possono contare su un genitore, comunque è più facile che il genitore nella logica del sacrificio dica ci penso io, tu lascia stare, devi crescere, vivi la tua vita, eccetera, eccetera. Visto che vi ho raccontato un pochettino quello che succede nelle case, quindi la condizione del caregiver rispetto ai bisogni del malato, vi voglio far vedere un popolo più o meno silenzioso, nel senso che viene tenuto sotto silenzio. Come dicevo prima, a livello nazionale i caregiver non sono ancora riconosciuti dalla legislazione. Questo non significa che i caregiver sono totalmente abbandonati a se stessi. Tiro l'acqua al mio mulino, la nostra associazione, per esempio, fa qualcosa per i caregiver. A livello di istituzioni ci possono essere, sia a livello regionale che a livello locale, magari dei progetti che si occupano di loro, per dare più o meno dei sostegni che possono essere psicologici come il mio, ma possono essere anche di generi che sono utili per il sostegno e la cura del paziente. Allora, la fotografia in Italia dei caregiver è quella, secondo me, allora se io mi riferisco al Parkinson, questi sono dati medi, qui manca l'anno, scusatemi, sono dati del 2015, quindi non è che ho preso dei dati chissà quanto disperso nel tempo. La fotografia del caregiver è quella di un soggetto tra i 45 e i 55 anni, generalmente donne, che sono ovviamente nella nostra società deputate alla cura, in primis, e poi perché sono anche, nonostante vengano classificate il sesso debole, sono generalmente il sesso più resistente. Quindi, come dicevo prima, non si può parlare di un riconoscimento nazionale della figura del caregiver. Si può parlare però di una serie di aiuti e di servizi che in maniera spontanea o anche progettata emergono a livello locale o regionale. Guardiamo poi i carichi di lavoro del caregiver. Allora, la prima volta che ho detto questa cosa ho detto spero di essere il più tardi possibile. Nel senso che un caregiver non è che si fa le sue 8 ore di lavoro, torna a casa, mangia ed è tranquillo. Un caregiver si fa mediamente, anche qui, per cui potremmo avere anche le 9, le 10 ore, mediamente si dice che sono 7 ore dedicate all'assistenza diretta. Guardate le 11 che sono di sorveglianza, però. Perché l'assistenza diretta significa avere tutta una serie di mansioni che riguardano appunto il sostegno e l'aiuto di cui necessita il malato. Però, come si parlava prima di certi sintomi che si manifestano magari a livello notturno, ci sono caregiver che sono ormai negli anni si sono abituati a svegliarsi al minimo rumore. Questo non è certo sintomo di un riposo sereno. Questo significa che lavoro anche quando dormo, per cui io, anche quando non faccio niente, se sommo le ore in cui lavoro a quelle in cui dormo male, e sottolineo male, mi ritrovo ad avere un'usura giornaliera di circa 18 ore, quindi un'usura quotidiana. Questo è un motivo per cui poi allo sportello mi arrivano persone che giustamente lamentano il fatto di essere stanche. Una stanchezza che non è solo a livello psicologico, attenzione, perché può cominciare con il disagio psicologico, nel senso che all'inizio c'è sicuramente la preoccupazione, soprattutto agli inizi della malattia. Oddio, cosa faccio adesso? Come gestisco questa cosa? Che ne so, magari la ricerca di informazioni. Ci sono tutti una serie di passaggi che possono essere ben descritti. Quello che però non viene detto è proprio il fatto che questa usura di 18 ore è un'usura non solo psicologica, ma anche in quelle 11 ore in cui non faccio niente, è un'usura fisica. Ok, allora, noi sappiamo in realtà in modo molto normale che, non so, quando si ha a che fare con una persona che ha con noi un comportamento particolarmente negativo, parlo della vita quotidiana nel normale, non sto parlando di rapporto paziente-caregiver, quando abbiamo a che fare, che ne so, con un nostro parente acquisito che fa di tutto per farci arrabbiare, oppure quando abbiamo a che fare con, per chi lavora, con il capo che non capisce alcune necessità e impone le cose dall'alto senza, si fa appunto e basta, possiamo avere dei fenomeni che sono normalissimi, che possono essere quelli dello stomaco che si chiude, dell'avere al contrario la voglia di mangiare tanto perché siamo nervosi, la cosiddetta fame nervosa, che non viene data solo dalle sostanze ma anche dalle persone che ci fanno arrabbiare, e poi tutta una serie di altri sintomi, eccetera eccetera. Allora, l'esempio che vi ho fatto adesso è limitato a determinate situazioni, quindi determinati episodi in un tempo più o meno ridotto. Immaginiamo delle situazioni dove il capo ce l'abbiamo sempre che ci fiata sul collo, immaginiamo delle situazioni in cui le persone che vorremmo vedere il meno possibile le abbiamo sempre lì accanto, che cercano in ogni modo di farci sentire inadeguati o incapaci, e vediamo come iniziamo a subire un tipo di usura che poi si manifesta con disordini, ad esempio, di tipo gastrico oppure mal di testa, eccetera. Come dicevo prima, ho fatto un esempio normale. È ovvio che quando si ha a che fare con la cura di una persona cara non c'è questo tipo di problematica, rispetto che non hai una persona accanto che cerca di volutamente di renderti difficile il vivere. Però hai a che fare con una persona che un po' inconsapevolmente e un po', e tanto, involontariamente, ti rende la vita un po' tanto complessa. Quindi, dicevo prima, il caregiver è soggetto a una serie di usure che si traducono anche nel lungo periodo a una serie di sintomi. Un'altra cosa, avevo sottolineato i comportamenti alimentari. Io ho in mente tante persone che mettono da parte il loro pranzo perché prima bisogna dar da mangiare al malato,
siamo ancora nella logica del sacrificio. Quindi significa, vabbè, mangio quello che trovo in frigorifero. Quindi abbiamo tutta una serie di comportamenti alimentari che non sono propriamente salutari. La dieta, come direbbero quelli che si occupano di alimentazione, viene terribilmente sbilanciata, anche perché poi i soldi ovviamente vanno impegnati in altre cose. E tutto ciò si aggiunge alle usure che già sono presenti nell'interazione quotidiana con la persona che soffre. Possiamo avere anche dei caregiver non particolarmente stabili a livello di carattere personale, che magari possono trovare rifugio se non hanno sviluppato una rete, che è una cosa importantissima. E vabbè, poi c'è un discorso a parte, purtroppo il tempo si allungherebbe e i nostri due relatori successivi mi scuoiano, giustamente. Possiamo avere delle ricadute rispetto a dei comportamenti che possono essere proprio patologici, cioè l'uso o abuso di alcol per staccare un attimo rispetto alla situazione negativa che la persona si trova a vivere. Oppure, vabbè, ovviamente l'alto consumo di sigarette e via dicendo. Dicevamo prima, io ho dato più importanza ai sintomi fisici, questo non significa che non ci siano i sintomi psicologici, che guarda caso poi accompagnano e tutto sommato sono anche in grado di provocare a loro volta altri sintomi, sempre di provocare o potenziare dei sintomi fisici che sono già in corso. Dicevamo prima, rabbia e tristezza, le due emozioni principali. Ce n'è un'altra che si aggiunge molto spesso, soprattutto quando a un certo punto si alza la voce col malato, si è particolarmente stanchi e si manda un po' a ramengo tutto in quel momento. Subentra, non appena si recupera un po' di lucidità, si chiama senso di colpa. È tremendo, io personalmente quando ho a che fare col senso di colpa la cosa che dico sempre è che non ha senso, perché è naturale sotto a tutta una serie di sollecitazioni a un certo punto perdere il controllo. Siamo esseri umani, non siamo divinità, non lo saremo mai, per cui è un nostro diritto a un certo punto dire basta, non posso più, ok? E l'ho detto in modo molto meno aggressivo di come invece può succedere in particolari situazioni di crisi. Allora, dicevamo poi che oltre alle emozioni abbiamo a che fare anche con l'età del caregiver. Mi capita ovviamente di vedere dei caregiver che sono avanti nell'età, molto più dei 55 che la media nazionale descrive. Quindi, anzi, dirò che nei prossimi anni, visto il continuo invecchiamento della popolazione, ovviamente l'età media dei caregiver tenderà ad alzarsi. Vediamo un po'. No. Ah, ecco, allora, sì. Adesso vi mostro una piccola cosa. Cioè, a marzo 2016, finalmente qualcuno, o meglio, una serie di sollecitazioni che vengono dal basso, per cui da regioni piuttosto che da comuni, piuttosto che da associazioni, ha iniziato pian pianino, negli anni, non è una cosa che è nata così con lo schiocco di dita, per cui già ci vuole tempo. Chi accudisce i malati di Parkinson, chi si occupa di Parkinson, sa quanto è difficile la sensibilizzazione delle persone sane rispetto a questa malattia. O c'hai a che fare direttamente e ti sensibilizzi, o è difficile riuscire a far capire questo tipo di mondo. Quindi ci vuole un'esperienza diretta. Comunque, il lavoro di associazioni, enti, regioni eccetera eccetera ha fatto sì che finalmente in Senato fosse depositato un disegno di legge. Allora, il disegno di legge praticamente propone di riconoscere a livello nazionale la figura del caregiver, ma propone anche che un po' la popolazione in generale possa prendere consapevolezza del fatto che i caregiver hanno un valore che non è più squisitamente familiare o di quei medici o infermieri che li ringraziano perché riescono a stare così vicini al loro caro. Quindi da questo punto di vista la legge nazionale vuole un po' estendere e valorizzare appunto e rendere più consapevole l'esistenza di questa figura. Ci sono una serie di articoli e una serie di punti. Io onestamente ho messo solo quello che riguardava me, cioè la legge riconosce che il caregiver ha diritto a un supporto psicologico, perché il supporto psicologico, che non è quello della persona che si va dallo psicologo che tanto sei matto, ma è quello della persona che è stanca di dover fare molto spesso tante cose da solo e non ha la possibilità di avere un luogo dove deve ritornare per un attimo protagonista e per poter dire anche io sto male. Quindi il fatto che a livello nazionale, non voglio deludere nessuno perché questo è un disegno di legge, bisognerà vedere quando e come se verrà approvato, però il fatto che ci si finalmente i ragionamenti dal basso siano arrivati anche un po' all'alto è sempre meglio che niente. Quindi il discorso del vado dallo psicologo perché ho bisogno di poter dire finalmente a qualcuno per cui poi non devo sentirmi in colpa del fatto che sto male, perché se lo dico alla persona che sto assistendo ovviamente non è che gli do piacere, anzi un'altra delle componenti del sacrificio a mio parere è questa, giustissima, io tengo per me le mie sofferenze perché lui o lei ha già le sue, ok? Allora, un supporto psicologico in questo senso può permettere finalmente al caregiver di avere un'attenzione maggiore a quella che di solito non ha, o comunque se ce l'ha è veramente in minima parte. Quindi da questo punto di vista possiamo dire, e ancora qui tiro l'acqua al mulino dell'associazione, che obiettivamente sono andati un po' prima della legge e quindi hanno deciso che forse era il caso di fornire questo servizio ai suoi associati. Diciamo che lo sportello per il momento procede, diciamo che sto facendo i salti mortali per gestire i miei tempi e quindi per trovare anche dello spazio per poter vedere più persone. Si ipotizzava la possibilità in futuro di ampliare lo sportello anche ai malati. Ci stiamo ragionando e ragionarci significa vedere un po' situazioni prettamente economiche, voi lo sapete, l'associazione necessita sempre di fondi e necessita anche di un pagamento di quota che permette di poter far sì che i servizi continuino, e allo stesso tempo c'è bisogno anche di tempi, perché comunque tutti i professionisti che avete visto oggi ovviamente sono impegnati con altre situazioni lavorative, quindi c'è un po' questo. Dunque, io avrei finito, spero di non essere stato, ho evitato il linciaggio, buona continuazione.
Mi sono Paolo, mi presento perché trasporti comunque. Sono in fisioterapista e fin da quando mi sono laureato nel 2010 collaboro con le ASPE. La prima settimana di lavoro in ASPI feci 2 ore di fisioterapia. Adesso in ASPI siamo arrivati a fare, tra me e gli altri colleghi, 11 ore di fisioterapia. E ce ne sarebbe bisogno del doppio, forse del triplo, magari un giorno ci arriverò. Io vi parlerò oggi un po' della riabilitazione motoria. Per agganciarmi alla metafora, all'allegoria proposta al dottor Conti, uno dei modi per rinfortire quegli altri che rimangono, oltre alla stimolazione cognitiva, oltre all'ortopedia, è anche la fisioterapia. Per una condizione di utilità e incognitività, però rapidissimo e popolare, e quindi userò termini a portata di tutti, come vogliono i tecnici. Parto dalle linee guida che sono state emanate dalla LIBE a proposito insieme all'Istituto Superiore della Sanità. Cos'è una linea guida? Rapidamente, una linea guida raccoglie un grande numero di studi in merito alla riabilitazione motoria in questo caso ed emana delle raccomandazioni, cioè ci dice che tendenzialmente funziona lavorare in un determinato modo con i nostri malati, quindi sono rapide, efficaci e ancora una volta alla portata di tutti. Io che non ho voglia di leggere 500.000 studi perché non ho tempo. Come? Avvicino, sì. Le linee guida partono però con 2 premesse fondamentali. La prima è che la malattia di Parkinson, probabilmente l'abbiamo già capito, non è solo un disturbo del movimento. Tutti la conosciamo come disturbo del movimento. Io da fisioterapista vi dico, attenzione, non è solo un disturbo del movimento e me ne accorgo lavorando con voi tutti i giorni. E se non tengo conto di questa particolarità, sbaglio completamente il mio approccio riabilitativo. Io devo necessariamente partire anche da tutti i sintomi non motori che sono presenti sin dall'inizio, lo dicono le linee guida. I sintomi non motori sono cognitivi, attenzione, esecuzione, sono anche psicologici, l'umore, la mancanza di motivazione, le emozioni che provate. Io devo cercare, e tutti quanti noi dovremmo cercare di farlo, di tenere in considerazione tutti questi aspetti nella mia pratica. Ovviamente sono un fisioterapista, quindi faccio fare ginnastica, ma non posso pensare di far stendere il mio paziente sul lettino e propinargli sempre gli stessi esercizi senza sapere chi ho di fronte. In effetti la dopamina, sono sempre in linea guida, non è che semplicemente ci fa muovere, ma è un integratore di azione, emozione e motivazione. La seconda premessa è legata a quale approccio riabilitativo. Tutti mi vengono a chiedere spesso, ma cosa funziona di più? Quale ginnastica funziona di più? E le linee guida, qui ci deprimono un po', perché ci dicono che non esiste una ginnastica che funziona di più. Non esiste la bacchetta magica. Sono tutti virgolettati. Anzi, spesso si corre il rischio di far passare la fisioterapia come una storiella. Fai movimento perché ti fa bene. Così, sappiamo che ci fa bene il movimento. Quale movimento? In che dosi, con quale frequenza, non lo sappiamo ancora bene. Dopo vedete presto vengono poi notizie positive. Dunque, la linea guida prosegue dopo queste 2 premesse ponendosi alcuni quesiti, ne ho scelti 3. Il primo quesito è, la ginnastica è efficace in qualche modo nel migliorare le attività quotidiane del paziente? Lavarsi, mangiare, vestirsi, camminare, sono quelli che vengono compromessi e abbassano drasticamente la qualità della vita. La risposta è ni, nel senso che le migliora, ma a breve termine. La seconda risposta è che sicuramente è tanto più efficace quanto più precocemente si comincia l'attività motoria. E qui devo dire che purtroppo in associazione, spesso e volentieri, il paziente arriva quando è già un po' troppo tardi. E qui devo parlare col medico, perché è il medico il primo che dice hai un morbo di Parkinson, perché è colui che fa diagnosi. Spesso volentieri il paziente mi dice, la domanda, ma come mai vieni soltanto adesso? E io non sapevo che dovevo fare anche fisioterapia, nessuno me l'ha mai detto. Come nessuno me l'ha mai detto? Spesso e volentieri i pazienti arrivano 5, 6, 7 anni, quando sono già decisamente compromessi e anche il mio margine di intervento è a distretto. Il fatto che l'efficacia sia soltanto a breve termine in realtà ci interessa poco, nel senso che questi studi prendono in considerazione un training fisioterapico e poi a distanza di tot tempo, a distanza di un mese, a distanza di 6 mesi, 12 mesi, si valutano i risultati ottenuti. Ma la logica dell'associazione, la mia logica, è che la riabilitazione motoria deve essere continuativa nel tempo. Non dobbiamo fare il ciclo, un mese e tanti saluti, come ci passa lo Stato. Lo Stato ci passa 10 salute all'anno. Prendiamole, ma sappiate che non sono sufficienti, bisogna essere continuativi. E in questa logica si muove l'associazione, effettivamente. Un appendice al primo quesito è che hanno una certa potenzialità gli approcci riabilitativi alternativi. Tutti sentiamo parlare di tangoterapia, di tai chi. In associazione quest'anno siamo riusciti a portare il ping pong. Perché l'approccio riabilitativo alternativo? Dal mio punto di vista lavora su emozione e motivazione. Se la fisioterapia spesso è noiosa, almeno come la propongono tanti miei colleghi, risulta noiosa, il giocare a ping pong, il ballare, il fare tai chi diverte la persona, la fa emozionare e quindi la motiva. Di conseguenza io avrò molte probabilità di rimanere attaccato a quella persona, la seguirò molto più spesso perché sarà invogliata a venire da me. Poi probabilmente sono anche più efficaci perché sono un buon concime, nel senso che stimolano il corpo in maniera globale, a proposito di funzione esecutiva. Il secondo quesito che si pone alla mia guida è se l'attività motoria è efficace nel trattamento dei disturbi del cammino e della stabilità. Sostanzialmente, per semplificare, sappiamo tutti che il malato di Parkinson rischia di cadere e spesso cade. Domanda, fare fisioterapia aiuta a cadere di meno? E qui purtroppo vi dico un macigno, gli studi ci dicono di no. Fare fisioterapia non ci fa cadere di meno, non riduce il rischio di cadute. Però aspettate, perché poi arrivano anche notizie positive. L'ultimo quesito, che ho già accennato in precedenza, è se esistono delle metodiche riabilitative che sono più efficaci rispetto ad altre, se ne sentono in tutti i colori, stimolazione sensoriale, tappi rullanti, situazione motoria. Poi tipicamente chi propone una data metodica la porta sempre in palmo di mano, è meglio. Anche qui gli studi ci dicono che non vi sono prove sufficienti per poter indicare una superiorità di una metodica rispetto ad un'altra. Dopo che ho fatto questa breve panoramica ho provato ad immaginare come potevate sentire due malati di Parkinson, forse un po' così. Cioè ci hai detto che sì, è efficace, però non mi fai correre il rischio di cadute e che non sappiamo bene quale fare e quale non fare. La notizia positiva, secondo me, è che dobbiamo sempre tenere in considerazione che questi studi sono studi di carattere statistico, quindi sono studi che prendono in considerazione la popolazione. Quindi hanno l'obiettivo di tracciare un andamento ricorrente. Cioè noi sappiamo che mediamente nella popolazione dei malati di Parkinson non riduce il rischio di cadute, ma ciascun individuo ha la sua storia, ha il suo modo di reagire al morbo di Parkinson, ha il suo modo di accogliere la fisioterapia. Quindi, e questa è la famosa statistica di Crusa, che ci dice che se statisticamente ci toccherebbe un pollo all'anno, non è detto che quel pollo lo mangiamo, magari chi se ne mangia due e chi se ne mangia zero. Cosa significa? Che se noi, tecnici, e voi, malati, siamo in grado di cogliere quella che è la vostra peculiarità e quindi siamo in grado di adattare l'intervento in base alla vostra storia personale, in base ai vostri sintomi, in base al vostro contesto familiare, sociale, emotivo, abbiamo sicuramente l'opportunità di tirar fuori dalla fisioterapia tante tante risorse. E lo dico perché a distanza dei 5-6 anni com'è? Sì. A distanza di 5-6 anni mi rendo conto che tanti pazienti ricercano la fisioterapia anche per proprio conto da soli, perché riconoscono che il movimento li aiuta. Finita la seduta mi dicono adesso sono sciolto, vado, non sono stato un mago, assolutamente no, non sono un mago. Semplicemente cerco di capire quella che è la particolarità del soggetto. Nella fisioterapia individuale mi è capitato di far giocare a tennis le persone, in maniera un po' improvvisata, ovviamente un tennis tutto modificato, o di fargli fare il giocoliere con le palline. A volte c'è bisogno di quello e quello è efficace. Lo studio statistico non me lo dirà mai che il tennis modificato è efficace. D'altronde le stesse linee guida ci dicono che devono essere adattate alle caratteristiche e alla storia clinica di ogni singolo paziente. Sono le stesse linee guida che ci mettono in guardia. E da qui l'idea, in associazione Parkinson, di fare fisioterapia individuale. Abbiamo cominciato l'anno scorso, grazie alla Fondazione Ticino Dona, che ci ha finanziato, ed è proprio in questo contesto che abbiamo la possibilità, io insieme ai pazienti, di tarare il trattamento più indicato. Poi magari non sempre centriamo l'obiettivo o lo centriamo parzialmente, però la strada è quella. La strada è anche quella dell'approccio multidisciplinare, non a caso qui ci ritroviamo in tanti diversi a parlare, e quando si parla di approccio multidisciplinare si parla anche di ambiente e contesto in cui si realizza l'attività motoria. Allora l'ambiente può essere l'ambiente fisico, tipo quante barriere architettoniche deve affrontare quotidianamente il paziente che lo scoraggiano a muoversi, perché spesso il paziente di fronte a una barriera architettonica risulta scoraggiato. Per andare in centro a fare una passeggiata devo fare scale, devo attraversare buche, incroci pericolosi, non vado. Risultato, non mi muovo. L'ambiente può anche essere però inteso in senso psicologico o sociale. Chi c'è qualcuno che mi accompagna, c'è una rete di supporto e in quest'ottica viene proposta dal mio punto di vista, e questa è l'ottica, la fisioterapia di gruppo, che è vero, non è tarata sul singolo individuo, quindi avrà un'efficacia motoria inferiore rispetto alla fisioterapia individuale, ma ha il grande vantaggio di stimolare la socializzazione, di tirare fuori le persone di casa e alleggerire il caregiver. Perché quando il malato viene da me, il caregiver nel frattempo è libero potenzialmente di fare altro. Purtroppo questi non siamo noi, dico purtroppo perché avessimo uno spazio così bello arriverebbero con le mie volanti e invece ci dobbiamo accontentare un po' di quello che abbiamo. Per finire, una piccola autocritica che riguarda tutti quanti noi: spesso l'approccio multidisciplinare viene proposto in maniera un po' in maniera parziale, mettiamola così. Finisce per essere una mera sommatoria. Oggi ho la fisioterapista, domani dal neuropsicologo, dopodomani dal logopedista e discorrendo. Un vero approccio multidisciplinare non è questo. Presuppone un lavoro d'equipe, presuppone uno scambio di informazioni tra i vari professionisti. In questo sicuramente dobbiamo ancora tanto migliorare. Tantissimo facciamo, queste sono soltanto alcune delle attività che vi posso garantire, come ha detto il dottor Conti, è partito con questa iniziativa, io volevo essere in chiusura, nessun altro vi dà quello che trovate in associazione. Se qualcuno di voi ha provato ad andare a fare i famosi ricoveri di terapia intensiva che durano un mese, vi danno tanto, ma è un mese. Quando è un mese? Noi ve lo diamo continuamente. Dopo magari lasciamo una piccola parentesi. Noi ve lo diamo continuamente tutto l'anno, peraltro possiamo dire a un costo rendibile. Sicuramente tanto c'è ancora da fare per rendere il nostro approccio sempre più multidisciplinare, per estendere i servizi. Per fare questo è opportuno che tutti quanti noi, malato, familiare, professionisti, collaborino, perché se lasciamo Rosanna da sola ci fermiamo qui. E invece le prospettive sono molto, molto più rose e ci vediamo.
Invece ho dato compito di darvi la mazzata finale, perché vi ringrazio per la resistenza alla faccia delle difficoltà di tenuta attentiva. Io sono Francesca Lorenzi, sono una logopedista, lavoro sia con pazienti dell'età attiva, quindi con i bambini, ma anche con gli adulti, da circa 2 anni collaborando con l'associazione Parkinson e la sezione di Legnano. Mi occupo sia di terapia di gruppo che di interventi individuali legati appunto al bando di Sidonia. Entrambi gli interventi sono assolutamente utili e diversi per il tipo di utilità che rappresentano per la persona che vi accede, perché lavorando sul linguaggio, quindi sulle difficoltà di pronunciazione e di articolazione, la terapia di gruppo rappresenta sicuramente un lavorare e utilizzare il lavoro fatto, perché si può proprio sperimentare l'efficacia o le strategie per migliorare la capacità di articolazione, la capacità di pronunciazione in un piccolo gruppo ristretto e protetto dove siamo tutti amici, ci conosciamo, ma possiamo anche vedere quanto siamo diventati efficaci e come utilizzare le strategie apprese. Allora, facciamo una panoramica molto generale su quello che è la possibilità di intervento logopedico, le difficoltà che voi vivete tutti i giorni e come ci si può lavorare sia attraverso la terapia sia attraverso delle piccole strategie che direttamente la persona che è malata di Parkinson e i familiari possono applicare per migliorare la qualità di vita e per rallentare un pochino l'avanzare di queste difficoltà stesse. Allora, le aree, quindi le difficoltà partono proprio da deficit a livello delle strutture extrapiramidali e dei nuclei dei gambi della base, ma si ripercuotono a livello di diversi gruppi muscolari con rigidità, difficoltà ad iniziare il movimento, difficoltà a controllare il movimento o a coordinare diversi gruppi muscolari in attività complesse come può essere per esempio parlare o deglutire, che ci sembrano azioni spontanee che noi facciamo automaticamente, ma che veramente mettono in campo tantissimi gruppi muscolari che devono essere coordinati tra di loro. Quindi le aree, le funzioni su cui va ad intervenire la riabilitazione logopedica sono tutte le strutture coinvolte nella pronunciazione, quindi partono proprio dai muscoli della respirazione, quindi vedete gli intercostali interni e esterni, il diaframma, i muscoli addominali, la struttura della laringe, che è il nostro strumento musicale, quindi è la struttura, la funzione che crea la nostra voce, quindi la vibrazione, ma che anche interviene durante la deglutizione, quindi la laringe con l'abbattimento dell'epiglottide e la chiusura a livello di sfintere delle corde vocali protegge le vie respiratorie dal passaggio, qualora dovesse esserci non corretto, degli alimenti all'interno delle vie respiratorie invece che nelle vie digestive. E le altre strutture sono quelle coinvolte, quindi nel rispetto buccolingo-facciale, quindi i muscoli delle labbra, la mandibola, la lingua, il velo palatino, quindi il palato molle, anche queste coinvolte nell'articolazione del linguaggio, quindi nella produzione dei suoni che sono movimenti piccoli, quindi ridotti in termini di escursione, ma devono essere veramente precisi. Quando l'escursione di questi movimenti o i punti di articolazione non vengono prodotti in modo corretto, il linguaggio risulta difficoltoso, trascinato, impreciso e difficile da capire per chi recepisce il nostro messaggio. Gli stessi muscoli coinvolti anche nella deglutizione, ancora una volta, nella gestione del volo all'interno della cavità orale, quindi la lingua che deve mescolare il cibo, la mandibola per la masticazione, la spinta della lingua per la deglutizione e poi ovviamente abbiamo visto la laringe per la posizione delle vie aeree. Si lavora anche in termini più diciamo di funzioni cognitive sul linguaggio, non nella parte che riguarda proprio la produzione motoria del linguaggio in termini di voce, in termini di articolazione, ma in quello che è proprio l'accesso al lessico, quindi la velocità a reperire le parole, molto spesso è difficile o impreciso, raggiungo più o meno la rete semantica, ma invece che dire coltello dico cucchiaio, ok? E anche la programmazione del discorso, vale a dire il passaggio da il concetto alla sua realizzazione in termini linguistici, quindi la capacità di formulare delle frasi, per esempio. Allora, L'importanza di lavorare su queste difficoltà, su questi disturbi, è legata proprio all'impatto, ancora una volta, generale che queste difficoltà hanno sulla vita delle persone, perché difficoltà a deglutire, piuttosto che difficoltà a parlare, comportano molto spesso una riduzione del desiderio di partecipare a momenti sociali e conviviali. Se io tutte le volte che deglutisco tossisco, eviterò di andare al ristorante, eviterò di incontrare delle persone a pranzo. Se invece tutte le volte che parlo capisco che le persone non mi sentono oppure non capiscono quello che dico, un po' mi arrabbio, perché invece penso che sono gli altri che non ci sentono, un po' rinuncio a parlare. Quindi l'importanza proprio di non rinunciare, ma di trovare delle strategie o di lavorare su queste difficoltà, proprio perché queste difficoltà impattano la mia qualità di vita, il piacere di stare insieme agli altri. In generale, lo vediamo proprio macro, come si affrontano questi problemi? Si affrontano sia con la terapia, con la terapia di gruppo, con la terapia individuale, che va proprio a lavorare sulla manifestazione che la patologia ha sul singolo individuo. Quindi ci sono proprio manifestazioni cliniche differenti. Chi non ha disturbi di voce, ma fa molta fatica nell'articolazione del linguaggio, chi non ha né difficoltà di articolazione né di intonazione, ma fa fatica proprio a iniziare un discorso, non trovare parole, quindi rinuncia. Attraverso esercizi di allenamento a casa è fondamentale continuare a casa quotidianamente l'allenamento fatto in terapia. Ecco, attraverso l'esecuzione controllata e consapevole di alcune attività che normalmente sono istintive e automatiche. Parlare è per noi una cosa spontanea, ma nei momenti in cui la mia qualità vocale non è più sufficiente per essere udibile, io devo fare attenzione a che spinta la mia diaframma e i muscoli addominali per far sì che la voce sia udibile. Quindi non posso più farlo in modo spontaneo, devo portare sotto il controllo attentivo dell'attività e seguire tutti i passaggi di questi compiti che prima svolgevo senza sinecura, oppure senza neanche metterci l'attenzione. Lo stesso vale per l'alimentazione e per la deglutizione. E poi modificando il mio stile di vita o l'ambiente in cui vivo. Quindi se io ho difficoltà perché la mia voce è bassa e voglio incontrare degli amici, sceglierò non di andare al bar dove ci sono tanti rumori di fondo. Se voglio chiacchierare con i miei familiari a tavola, spegnerò la televisione. Quindi ci sono proprio delle attenzioni, delle strategie, delle modificazioni dell'ambiente quotidiano che aiutano un po' a limitare gli impatti delle difficoltà. Quindi anche rispetto alle difficoltà di deglutizione ci sono proprio degli strumenti, quindi bicchieri modificati, che mi aiutano a bere senza dover portare all'indietro il capo, che questo agevola invece fenomeni di caduta predeglutitoria, soprattutto dei liquidi. Quindi trovare proprio delle strategie al di là degli interventi più di riabilitazione. Allora, vediamo velocissimi che cosa sono i disturbi che impattano le strutture e le funzioni di competenza logopedica. Sono i disturbi della qualità di voce, la disfonia. Che cosa osservano le persone che sono affette da disfonia? Osservano difficoltà a essere udibili quando parlano, per il volume vocale ridotto, perché non funziona più la spinta del mantice che produce proprio la voce, quindi dà forza alla nostra voce. Variazione del timbro vocale, quindi molto spesso sento dire questa non è la mia voce, non parlavo così prima, ho la voce rauca, ho la voce debole, perché le corde vocali hanno una riduzione del tono, quindi non si avvicinano bene, quindi una disfonia di tipo ipocinetico, quindi c'è del passaggio d'aria, una fuga d'aria tra le corde vocali e la voce è tutta soffiata, quindi non tutta l'aria viene messa in vibrazione e in movimento, piuttosto che una vibrazione che non è coerente tra una corda vocale e l'altra, quindi la voce è rauca. Quindi che cosa? Oppure difficoltà a modulare la frequenza e l'intensità della voce. Come si interviene su queste difficoltà? Con l'esercizio, quindi sia riabilitativo, esercizi proprio che vanno a porre l'attenzione su quali sono i gruppi muscolari coinvolti nella respirazione e nella fonazione, per evitare per esempio una respirazione di tipo paradosso, che mi porta a ridurre lo spazio respiratorio quando sto inspirando e invece ad ampliarlo quando espiro. Devono essere proprio dei tanti muscoli che lavorano in modo sinergico. Vado a lavorare su sul tono delle corde vocali, quindi con esercizi di attacco duro, quindi farò degli esercizi proprio che mi portano a iniziare la fonazione in modo deciso, oppure utilizzando anche attività motorie correlate alla fonazione. Esercizi che coordinano la respirazione al discorso, all'eloquio, per evitare che una frase troppo lunga non sia udibile alla fine perché non ho più aria. Esercizi anche di modulazione della frequenza della voce, acuta, grave, testale, ok? A casa, quello che dicevo prima, quindi l'accorgimento, spegnere la televisione quando voglio chiacchierare, scegliere degli ambienti non rumorosi, accompagnare il linguaggio con il gesto, perché la ridondanza aiuta il mio interlocutore a capire anche se non sente proprio tutto quello che sto dicendo. Fare delle pause, quindi metterci l'attenzione sull'attività spontanea. Se devo dire una parola difficile o che è chiave per la mia frase, respiro prima, così il volume sarà sicuramente sufficiente per farmi sentire. Le altre difficoltà riguardano l'articolazione del linguaggio, quindi la precisione nella produzione dei suoni. Se i movimenti non sono precisi o sono ridotti, il linguaggio sarà impazzato, farfugliato, potrà avere una risonanza nasale se il velo pendolo non chiude o si apre o non si apre al momento giusto, una M diventa B, come quando c'è il raffreddore, ok, o viceversa. Un ritmo alterato, quindi alcuni suoni, a causa della lentezza nell'eseguire il movimento della rigidità dei muscoli, ci saranno dei prolungamenti delle vocali piuttosto che delle consonanti, quindi ci sarà un ritmo alterato oppure una festinazione come avviene nella marcia, una velocità eccessiva e una riduzione della chiarezza e della comprensibilità. Come fare? Qui sono tutti esercizi proprio di ginnastica articolatoria, quindi movimenti della mandibola, apro, chiudo, faccio delle serie, proprio come se fosse una palestra, ma per i muscoli distretti sul collo facciale. Movimenti ripetuti che vanno a rinforzare proprio la muscolatura e ampliare l'espulsione del movimento, piuttosto che esercizi di controllo del ritmo, quindi lavoriamo proprio col metronomo, una sillaba per ogni battuta, per controllare la velocità in cui io produco e articolo i suoni, per metterci attenzione. Esercizi di variazione dell'intonazione, quindi la stessa parola con intenzioni diverse. Aprimi la finestra. Mi apri la finestra? Aprimi la finestra, ok, proprio la stessa parola ma varia la frequenza della voce e l'intenzione della comunicazione. A casa più o meno le strategie sono le stesse, ok? Esagerare il movimento delle labbra e per il caregiver è rendersi un ascoltatore attivo, quindi io che mi rendo conto della difficoltà mi porrò davanti, guarderò le labbra perché tutti gli elementi che mi possono aiutare a capire li colgo per arrivare all'efficacia della comunicazione. Le difficoltà di linguaggio riguardano prevalentemente la difficoltà ad accedere al lessico, quindi trovare le parole giuste a programmare le frasi. Gli esercizi che si possono fare sono esercizi proprio di fluenza, diciamo tutte le parole che riguardano un determinato ambito semantico, l'abbigliamento, è poi più difficile, però l'abbigliamento estivo oppure l'abbigliamento da donna e quello da uomo, per andare a specificare sempre di più questo accesso lessicale per categoria semantica o fonologica, quindi tutte le parole che iniziano con la lettera. Le parole crociate aiutano, sono un esercizio che si può fare quotidianamente e sicuramente sono uno stimolo. Ecco qui, il dialogo è la modalità più efficace per esercitare il dialogo stesso, quindi lo si fa in ambiente protetto, lo si fa con un ascoltatore attivo che può essere familiare, che è istruito a aiutarci, a guidarci, quindi ci fa delle domande che guidano la formulazione del nostro discorso, o se invece la richiesta è una richiesta che serve per prendere delle decisioni nella vita quotidiana, il familiare potrà usare delle domande chiuse, delle domande che presuppongano una risposta sì o no, che è più facile, o che suggeriscano una risposta, vuoi la pasta o il riso, piuttosto che cosa vuoi da mangiare, che è più complicato, ok? Quindi anche il caregiver diventa un po' un esperto di comunicazione per agevolare l'efficacia dello scambio. Ecco, forse ce lo siamo un po' detto, quindi il caregiver deve affiancare nell'esecuzione degli esercizi che si svolgono poi anche a casa, fornire delle guide, quindi portare l'attenzione su attività prima spontanee ma che ora devono essere controllate, quindi aspetta, esagera i movimenti della bocca, apri meglio la mandibola quando parli se no non ti capisco, respira, aumentare il respiro perché la tua voce è troppo bassa, facilitare la comunicazione e poi fornire stimoli e occasioni per mantenere le relazioni e le attività sociali. Portarli in terapia, quindi molto spesso arrivate arrabbiati perché io non voglio fare questo, mi ha costretto a venire, poi quando si lavora siete contenti di farlo, proprio perché appunto, ci vuole uno stimolo, ci vuole una spinta che a volte manca. Ok, cantare è sicuramente un esercizio completo e piacevole, aiuta a una buona presa respiratoria, profonda, aiuta ad articolare il linguaggio ed è piacevole, aiuta anche per l'umore. Allora, nella deglutizione che cosa si può osservare? Questo ve lo dico perché molto spesso viene un po' sottovalutata, ma circa il 90% di persone che soffrono di Parkinson hanno anche difficoltà nella deglutizione. Si osserva un prolungamento dei tempi della masticazione, proprio perché i movimenti nella fase orale sono non coordinati o ridotti. Difficoltà a deglutire, quindi la spinta della lingua, quindi i muscoli del base lingua non sono forti abbastanza, quindi ci sono più tentativi di deglutizione con un singolo volo prima che il boccone riesca a passare dalla bocca alla gente prossima. Sono 6 passi ai pasti, questo è fondamentale, durante l'assunzione delle pastiglie. Vuol dire che qualcosa è finito e il respiratorio dove non ci deve andare. Okay? E problemi poi di partecipazione perché esigerò di andare al ristorante perché mi sento in ritardo. Come si interviene? Quindi, prima di tutto riconoscere i sintomi e conoscere quelli che sono gli step diagnostici, quindi le visite necessarie o gli esami strumentali che portano a riconoscere la presenza della disfagia e quali sono le consistenze che ci mettono più a rischio. Le norme comportamentali, quindi fare attenzione quando mangio, non parlare, un ambiente che favorisce l'attenzione e la concentrazione. Artifici dietetici, quindi eliminare alcune consistenze che sono più difficili da gestire, generalmente doppie consistenze, la pastina è difficile da gestire perché ha un liquido e un solido con tempi di gestione differenti, piuttosto che modificare i liquidi quando necessario con delle polveri che si trovano in commercio. Apprendere delle modifiche, delle posture che facilitano la deglutizione, quindi se gli abbasserò la testa portando il mento verso il petto per deglutire i liquidi avrò meno rischio di uno scolo per deglutitorio dei liquidi. Questo va proprio studiato insieme a chi osserva questi disturbi, perché ognuno ha un meccanismo patologico differente, dove la spinta linguale, dove l'innalzamento della laringe e i sintomi saranno diversi e anche le attività o gli accorgimenti da mettere in campo. Ok, qua sappiamo perché abbiamo già detto più o meno tutto, anche qui il caregiver deve fare attenzione, riconoscere i sintomi. Se il mio familiare tossisce al pasto, ci faccio caso anche a quali consistenze gli provocano la tosse, quali alimenti. Verificare quando si sono attuate delle misure di restrizioni alimentari, quindi non perché gli sono inviate da poverino, glielo do, gli piace così tanto, il rischio di una pingestis, quindi di una polmonite, è sicuramente più importante rispetto al piacere di mangiare minestrone a pezzi. Lo frulliamo, minestrone, più o meno il sapore è quello, ok? Sarà un passato. E affiancarlo sempre negli esercizi quotidiani. Quindi direi che concludo lasciandovi delle parole che secondo me sono quelle che riassumono un po' l'approccio più efficace a queste difficoltà.
Grazie a tutti, allora avete potuto vedere con quali persone, con che qualità di persone noi lavoriamo quotidianamente, anche grazie a loro che noi possiamo andare avanti con la nostra associazione. Grazie anche alla Fondazione Ticino Uno, come ha giustamente ricordato Paolo, l'avrei detto anch'io più avanti, che ci ha permesso con il contributo di poter usufruire di questi loro servizi. Sono tutte persone che hanno già una loro attività e riescono con fatica anche loro a ritagliare dello spazio per venire da noi a lavorare per voi. Anche il comune, il dottor Colombo, ha voluto andare di corsa perché aveva altre cose da fare, oggi è una giornata particolarmente importante, non solo per il partito, ma ci sono tante altre attività, quindi voleva appunto portare i saluti e i ringraziamenti del comune per quanto facciamo sul territorio. Devo dire che non è solo cioè le persone che vengono da noi non fanno parte solo del territorio di Legnano, ma ci sono anche i comuni limitrofi che vengono da noi. E quindi il problema nostro è sempre poi quello del trasporto. E vabbè, vediamo, cioè noi usiamo l'Auser che è sul territorio, quindi ci affidiamo quello, perché tante persone hanno figli che lavorano, quindi sono impossibilitate a venire, insomma è sempre questo problema di trasporto, insomma. Comunque grazie a voi, non abbiamo molto tempo, mi spiace, alla una dobbiamo lasciare libero il locale, però là in fondo c'è un piccolo buffet, se volete approfittare, volete parlare, se qualcuno ha delle domande da fare singolarmente, personalmente ai relatori, cioè lo potete fare all'interno delle 13, mi spiace.
Se te lo dice al boino, se ti vuol bene lo puoi ben fare. Su via la retta al maritino, se no la testa ti fa staccare. Bevi la sonda, bevi la schizzinosa, non devi far. Se te lo dice al boino, se ti vuol bene lo puoi ben fare. Su via la retta al maritino, se no la testa ti fa staccare. Yeah!